Partiamo dall'inizio, interpellanza del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio relativa a realizzazione e impianto di raffrescamento della scuola primaria di Novi di Modena. La parola al consigliere Ferraresi, prego.
Grazie Presidente. Visto l'impegno di spesa di 800.000 euro per l'impianto di raffrescamento nella scuola primaria di Novi di Modena, chiediamo con risposta scritta e in consiglio a chi è stato dato l'incarico di tale progetto. In cosa consiste il progetto di raffrescamento da 800.000 euro? In che modo è stato dato l'incarico per la realizzazione del progetto di raffrescamento? Se la scuola sopracitata è da considerarsi definitiva o provvisoria? Come mai al momento della ricostruzione della scuola primaria di Novi di Modena non si è realizzato l'impianto di raffrescamento?
Grazie consigliere, ho la parola al sindaco. Prego.
Allora, risposta di interpellanza. Realizzazione impianto di raffrescamento della scuola primaria di Novi di Modena. In premessa tutti i dati tecnici. Per quanto concerne l'incarico relativo alla progettazione, sono in corso le procedure relative alla scelta del progettista che avverrà in conformità al vigente regolamento per i lavori, le forniture di servizi in economia del Comune di Novi di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 42 del 23 settembre 2015 e all'ordinanza numero 5 del 19 febbraio 2016 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi della legge 122 del 2012, regolamento allegato E. In sintesi, il progettista verrà individuato a seguito della valutazione di alcuni curriculum e relativi preventivi di spesa e l'incarico verrà presumibilmente assegnato con la modalità dell'affidamento diretto ai sensi della normativa sopracitata. Per quanto concerne il contenuto del progetto, relazione tecnica illustrativa di intervento per la realizzazione di nuovo impianto di ventilazione e ricambio aria di raffrescamento estivo per scuola primaria e secondaria di primo grado Anna Franca e Renzo Gasparini in Novi di Modena. L'intervento oggetto del progetto riguarda la realizzazione di nuovo impianto di ventilazione meccanica e raffrescamento estivo da eseguire a servizio del complesso scolastico esistente nel comune di Novi di Modena in Viale Martiri della Libertà, destinato alla scuola primaria Anna Franca e alla scuola secondaria di primo grado Renzo Gasparini, compresa la relativa sede amministrativa. Il complesso scolastico menzionato è di recente costruzione in quanto facente parte degli edifici scolastici temporanei realizzato ad opera della Regione Emilia-Romagna per sanare l'emergenza post-sisma del 2012 in termini di edilizia scolastica. Gli edifici che compongono il complesso scolastico si distinguono certamente per un buon livello di isolamento termico nel periodo invernale. Le pareti esterne sono realizzate in calcestruzzo armato con cassero in EPS a perdere, avente funzioni di isolamento termico esterno ed interno. L'intero edificio è dotato di controsoffitto modulare 60x60 cm in pannelli di fibra minerale, realizzato a quota più 3 metri o 3,20 metri a seconda dei due corpi di fabbrica. La copertura dei due corpi scolastici è in parte del tipo piano, in parte monofalda inclinata, realizzata con struttura in travi di legno lamellare, tamponate all'intradosso e all'estradosso con pannelli di legno tipo OSB e con strato coi denti interposti in EPS. La copertura è impermeabilizzata superiormente con membrana vista. La copertura del corpo retrostante a due piani destinato alla didattica, all'amministrazione e ai laboratori, realizzato in un secondo tempo in ampliamento al plesso scolastico, è realizzata con l'aste di cemento alveolato precompresso con strato isolante e impermeabilizzazione all'estradosso. Allo stato attuale l'edificio ha evidenziato due carenze a livello di comfort, dovute appunto all'elevato grado di isolamento termico e all'esposizione delle superfici vetrate, oltre ad uno scarso tasso di ventilazione interna a svantaggio della salubrità degli ambienti. Le aule si contraddistinguono per un elevato indice di affollamento, che si traduce in un altrettanto elevato valore di potenza termica interna dovuta ai carichi endogeni. Tale fenomeno è in antitesi con l'ottimo grado di isolamento termico dell'edificio, al punto che le dispersioni termiche dei singoli locali risultano prossime alla potenza termica sviluppata dai carichi interni, persone, luci, lavagna multimediale, eccetera. Questa situazione si accentua con temperature esterne più miti o comunque superiori al valore di progetto, ottenendo il fenomeno di surriscaldamento dei locali anche ad impianto termico spento, come segnalato dagli utenti del plesso scolastico. In secondo luogo, l'edificio si contraddistingue per ampie superfici vetrate, esposte e non schermate, che accentuano il problema del surriscaldamento interno. Da ultimo l'isolamento termico realizzato, la tenuta dei serramenti e l'assenza di impianto di ventilazione portano ad uno scarso tasso di ricambio aria nei locali, caratterizzati per contro da un elevato numero di occupanti, elevato indice di attività metabolica interna. Come detto, questi fenomeni portano a condizioni di mancato comfort difficilmente accettabili per gli occupanti, personale addetto, docenti e studenti. Per ovviare a tale problematica si rende necessaria la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata destinato al ricambio dell'aria all'interno dei locali durante l'intero periodo scolastico ed un impianto di raffrescamento da attivarsi nelle stagioni più miti dell'anno che comunque vedono il pieno utilizzo e fruizione della struttura scolastica. Vista la conformazione molto estesa della scuola e soprattutto la necessità di intervenire quanto prima per ovviare l'attuale situazione di mancato comfort interno, si propone la modularità dell'impianto al fine di operare per settori, dando anche la possibilità di parzializzare gli impianti e o di utilizzarli secondo profili distinti, ma soprattutto di intervenire con precedenza nelle zone termicamente più problematiche, così come segnalato dal personale addetto. Sulla scorta di tale principio si prevede la realizzazione di un impianto di raffrescamento composto da impianti autonomi ad espansione diretta, del tipo a portata variabile di fluido refrigerante, con controllo della potenza erogata mediante inverter, composto da unità motocondensanti esterne e da più unità di condizionamento interne che saranno di diversa tipologia. Le scelte progettuali saranno conseguenti ad un'analisi del fabbricato in essere, sia in termini di conformazione tecnologica, costruttiva e spazi disponibili per l'implementazione della dotazione impiantistica. L'ipotesi di un impianto ad espansione diretta è infatti dovuta alla necessità di avere tubazioni di diametro contenuto, sia per gli spazi a disposizione, sia per l'invasività dell'intervento. Inoltre, tale impianto non comporta alcun rischio di gelo nel periodo di sosta invernale e soprattutto si caratterizza per una maggiore efficienza nel periodo estivo rispetto ad un tradizionale impianto idronico. La scelta della tipologia di unità interna destinata alla climatizzazione estiva dei singoli locali è scaturita dallo spazio disponibile nel controsoffitto o, in secondo luogo, dalla destinazione d'uso. Ciascun impianto sarà dotato di unità motocondensante esterna a pompa di calore ad espansione diretta, prevista da posizionare all'interno dell'edificio su apposite piazzole ricavate nelle aree cortilive di pertinenza, sui prospetti posteriori dei singoli edifici in zona baricentrica interdetta dalla visuale libera delle finestre delle aule. Nonostante le piazzole siano previste nelle zone secondarie delle aree cortilive, queste saranno dotate di struttura metallica grigliata di protezione con cancelli di accesso accessibili al solo personale addetto ed autorizzato, al fine di garantire la sicurezza degli studenti. Le unità canalizzabili poste nel controsoffitto saranno dotate di sistema di distribuzione dell'aria composto da canalizzazioni in pannelli sandwich di alluminio con interposto poliuterano. Per l'immissione dell'aria in ambiente saranno impiegati diffusori quadrati ad effetto elicoidale, mentre per la ripresa saranno impiegate griglie in alluminio anodizzato ad alette fisse inclinate installate a controsoffitto. All'interno del refettorio, caratterizzato da un'altezza interna pari a 4,65 metri, l'immissione dell'aria climatizzata avverrà a mezzo di canalizzazioni diffondenti microforate in lamiera di acciaio a sezione circolare e tarato in funzione della portata d'aria, della temperatura di immissione e del lancio desiderato. Il controllo della temperatura ambiente sarà eseguito per singolo locale mediante pannello comandi a parete in grado di controllare e gestire tutte le unità interne presenti nel singolo ambiente controllato, accensione, spegnimento, velocità, modalità di funzionamento e set point temperatura. Ciascuno dei tre corpi di fabbrica che compongono il plesso scolastico sarà dotato di centralizzatore destinato alla programmazione generale degli impianti presenti nell'edificio di competenza, oltre alla supervisione, all'impostazione di limitazioni per l'utente finale e alla definizione del profilo di utilizzo degli impianti. Allo stesso modo dell'impianto di raffrescamento, l'impianto di ventilazione meccanica controllata sarà realizzato sempre per zone, ovvero per singolo locale, e sarà di tipologia compatibile ed interfacciabile con l'impianto di raffrescamento per una corretta integrazione. Tale scelta impiantistica per singolo locale o coppia di locali è dettata dall'impossibilità di posizionare unità di trattamento aria centralizzate esterne per mancanza di spazi tecnici, difficoltà di localizzazione condizioni, scarsa portata dei solai di copertura e soprattutto ridotti spazi interni a controsoffitto per la distribuzione di canalizzazioni dell'aria. Per questi aspetti si è quindi privilegiata la scelta di realizzare unità di ricambio aria puntuale per singolo locale o coppia di locali, ovviando la necessità di realizzare canalizzazioni ingombranti lungo l'intera superficie dell'edificio. Inoltre, la modularità delle unità di ventilazione consente un profilo di utilizzo estremamente personalizzato per singolo locale o area. L'impianto di ventilazione meccanica sarà quindi composto da unità ventilanti a doppio flusso con recuperatore di calore entalpico ad alta efficienza, mediamente superiore al 75%, installate nel controsoffitto delle singole aule dei locali accessori. Le unità ventilanti consentiranno di rinnovare l'aria in ambienti in accordo ai parametri della norma UNI 10339 in termini di affollamento interno dei locali, quantità d'aria pro capite e di grado di filtrazione dell'aria esterna da immettere in ambiente. L'elevata efficienza del sistema di recupero del calore previsto nelle singole unità ventilanti consentirà di ottenere aria in uscita da immettere in ambiente a temperatura sempre superiore ai 15 gradi, che risulta una temperatura consona visto anche il fenomeno di surriscaldamento che caratterizza i locali. L'aria sarà comunque immessa in ambiente a mezzo di appositi diffusori da controsoffitto ad effetto elicoidale con elevato tasso di induzione, in grado di miscelare in maniera ottimale l'aria in uscita dal diffusore con l'aria ambiente, scongiurando correnti d'aria fastidiose. Nei periodi più freddi dell'anno, se l'aria di rinnovo dovesse creare un carico termico in ambiente non annullabile con i terminali scaldanti esistenti, radiatori, l'impianto di climatizzazione sopra descritto del tipo a pompa di calore potrà integrare la potenza termica residua necessaria. L'impianto di ventilazione garantirà quindi il ricambio d'aria all'interno dei singoli locali, a finestre chiuse, secondo le portate indicate dalla norma UNI 10339, fornendo un maggior comfort interno, un maggior risparmio energetico ed un maggior comfort acustico, dando la possibilità di tenere le finestre chiuse ed evitando quindi l'ingresso di rumore dall'esterno. Oltre all'evidente vantaggio invernale dell'impianto di ventilazione meccanica controllata, occorre sottolineare anche la prestazione nelle giornate miti, quando a seguito degli apporti termici interni legati all'attività scolastica o a causa dell'irraggiamento solare sulle vetrate, i locali tendono a surriscaldarsi. In tale situazione le unità di ventilazione che compongono l'impianto, dotate di serrande per il free cooling, tenderanno a mantenere la temperatura interna il più possibile prossima al valore di set point, 20 gradi centigradi, grazie all'aria fresca di rinnovo immessa in ambiente. L'elevato affollamento interno dei locali di carichi endogeni presenti rendono particolarmente interessante sotto il profilo energetico e del comfort tale funzione. Il frazionamento dell'impianto con unità per singolo locale o coppia di locali risulta una soluzione ulteriormente a vantaggio del controllo termico, potendo cogliere in maniera puntuale la miglior condizione di funzionamento. Ciascuna unità di ventilazione sarà dotata di pannello di comando dedicato, posizionato nel locale del personale addetto, che potrà gestirne in tal modo l'accensione e spegnimento forzato o l'impostazione della velocità, in quanto in via generale anche dette unità si interfacceranno con il sistema di centralizzazione e gestione generale dell'edificio innanzi descritto per l'impianto di climatizzazione, che ne gestirà quindi in maniera centralizzata gli orari di funzionamento, la modalità e la velocità. L'emissione dell'aria esterna di rinnovo nei singoli ambienti, così come la corrispondente estrazione di aria esausta, sarà ottenuta mediante apposita rete aeraulica composta da canalizzazioni PAL, pannelli sandwich di alluminio e poliuretano, posate a vista nel controsoffitto dei corridoi o delle aule. L'emissione dell'aria di rinnovo nei singoli locali avverrà da controsoffitto mediante diffusori quadrati ad alta induzione ad effetto elicoidale, composti da piastra quadrata per il corretto alloggiamento in controsoffitto modulare e deflettori radiali per la gestione del flusso immesso, oppure da parete mediante bocchetti in alluminio a doppio ordine di aletto orientabili. La ripresa dell'aria esausta nei singoli locali sarà invece realizzata a mezzo di griglie in alluminio anodizzato del tipo a semplice ordine di alette fisse installate a controsoffitto o a parete. Come accennato sopra, gli spazi disponibili per unità ventilanti e le canalizzazioni risultano particolarmente risicati, per cui si è scelto di realizzare il ricambio dell'aria nei soli locali destinati all'attività didattica, in senso stretto, e non nei locali accessori, quali corridoi, servizi igienici e locali del personale addetto non docente, che non presentano le problematiche evidenziate di surriscaldamento e di scarso tasso di rinnovo dell'aria. Opere accessorie. Il nuovo impianto di ventilazione e condizionamento dell'aria dovrà essere alimentato elettricamente, oltre che cablato, sotto il profilo delle linee di comando e segnale. Vista la notevole potenza del nuovo impianto di condizionamento a ventilazione meccanica, onde evitare il superamento della soglia di potenza, oltre la quale il distributore locale non garantisce l'allacciamento del livello di tensione BT, si è scelto di richiedere al distributore una nuova fornitura elettrica indipendente per il nuovo impianto clima. Il nuovo punto di consegna sarà presumibilmente posto in adiacenza a quello esistente, sulla recinzione esterna dell'area che si affaccia sulla viale Martiri della Libertà, allacciato alla rete pubblica di distribuzione BT e con sistema trifase con neutro distributivo, ed avrà una disponibilità di potenza sufficiente a far funzionare l'intero impianto di climatizzazione. Poi abbiamo un'altra parte della risposta che spero di trovare, perché forse ho stampato solo in parte, scusatemi. Allora, vado in un altro modo. Le altre domande che sono: in che cosa consiste il progetto, ve l'ho letto; in che modo è stato dato l'incarico per la realizzazione, l'ho risposto; se la scuola sopracitata è da considerarsi definitiva o provvisoria, io devo rispondere, rispondo in questo modo: che in più occasioni, sia in consiglio comunale che durante le iniziative pubbliche, è stato comunicato che per la scuola primaria e secondaria di Novi capoluogo è stato comunicato alla regione l'utilizzo in via definitiva della struttura, richiesto, ottenuto ed attuato l'ampliamento di metri quadrati 1200, finalizzato alla dotazione ottimale di spazi, laboratori, uffici ed ulteriori aule. Se c'è una cosa che credo che tutti sanno è questa qua. Al momento della costruzione, la scuola è stata progettata ed eseguita in emergenza post-sisma nel programma Est, edifici scolastici temporanei della Regione Emilia-Romagna. Ulteriori adeguamenti delle strutture sono stati evidenziati e vengono realizzati dalla Regione su richiesta dei comuni e degli istituti comprensivi, e di questo si tratta. Nella risposta che vi verrà inviata ci sarà anche la valutazione tecnico-economica per la realizzazione di un impianto di climatizzazione e ricambio d'aria. Io, se volete, vi leggo anche tutta sta roba, ma ometterei di leggerla. Poi, se volete, ve la leggete voi, perché ve la mandiamo.
Bene, chiedo al consigliere se non ci sono altri interventi. È vero, mi stavo perdendo io. Dagli altri consiglieri vedo che non mi chiedono la parola, non lo so. Prego, Fabri, sì.
No, dal punto di vista tecnico una relazione molto esaustiva, quindi non oso chiedere.
Vedete voi, io mi leggo anche.
Nulla di tecnico. No, e penso che al di là, dopo, dell'intervento che farà il consigliere che ha esposto la questione, sia forse un bisogno di capire come, da dove nasceva l'importo di questa dimensione. Quindi credo che la relazione ci abbia fatto capire che è un impianto dimensionato, modulare, gestibile zona per zona, quindi si capisce, tra l'altro, ventilato, ventilazione forzata e raffrescamento, quindi sono due impianti in realtà, quindi anch'io prendo conoscenza del fatto che si va a fare un impianto di una certa dimensione, che probabilmente, leggendo soltanto impianto di raffrescamento nella descrizione degli investimenti, forse non si coglieva. Su come è fatto l'impianto ho capito, spero che l'abbia capito anche il consigliere Ferraresi. Quindi era solo per dire, probabilmente dal punto di vista del consiglio forse poteva anche essere una descrizione più approssimativa, però prendo atto che adesso ho capito pienamente com'è l'impianto, non ho domande da fare, insomma, era soltanto per stemperare un po' magari prima che il consigliere risponda per la sua parte.
Ce l'ho acceso, sì. Prego, consigliere Boldrin.
No, l'unica pecca è che si dice poliuretano, perché poliuterano non esiste. Ci tenevo a precisare formalmente la cosa.
Tutto oggi che parlo.
Verbalizzo l'intervento, consigliere, posso verbalizzare?
Bene, prego, consigliere Ferraresi.
No, vedo che comunque è interessato anche gli altri, vedo che non è stato più una cosa accampata tanto per aria, comunque direi che posso, dopo la descrizione così dettagliata, posso andare a controllare mentre lavorano e dar consigli anch'io.
Quindi si ritiene soddisfatto. Bene. Allora a questo punto passiamo la parola alla signora Messina per l'appello. Sì. Aspetta, sì, sono le. Sì, sono già le 9. Esatto, sì.
Turci Luisa. Benzi Sauro. Assente. Bulgarelli Maura.
Sì.
Cesari Alessandro. Assente. Cogato Elena. Gasperi Lorella. Malagola Italo. Assente. Olivetti Giulia. Palermo Gianni. Assente. Rossi Marina. Traldi Pamela. Zenoni Dario.
Presente.
Fabbri Mauro. Presente. Fiorentini Mattia. Assente. Ferraresi Andrea.
Presente.
Violi Claudio Alfredo.
Qua.
Boldrin Davide.
Presente.
I presenti sono 12.
5. Assente.
Sì. Mi dica.
Avremo un emendamento al patto di delibera al paro sociale.
Allora, riprendiamo dall'ordine del giorno il punto numero 1. Ordine del giorno di Boldrin Davide, capogruppo alternativa per Novi Lista Civica, relativo a istituzione di una festa islamica e o altre feste religiose nelle scuole del comune di Novi di Modena. Prego, consigliere Boldrin.
Buonasera. Allora, avendo ricevuto proposte di condivisione di qualcosa di simile da parte della maggioranza, mi pregio di ritirare l'ordine del giorno per il prossimo consiglio presentarne uno condiviso e chiedo anche agli altri colleghi dell'opposizione se vogliono partecipare alla cosa. Cioè, io chiedo formalmente praticamente di fare un testo unico che vada su questa, su alcuni principi che adesso magari qui non sono proprio esplicitati, ma che comunque mantengono questa linea, magari anche in modo un pochino più, voglio dire, realista. Ok? È chiaro? Bene. Quindi formalizzo, ho detto.
Il ritiro, bene. Okay. Do la parola al sindaco, un attimo, prego.
No, solo perché il capogruppo è a Cuba, quindi è in ferie, non c'è stasera, per fortuna sua. No, io volevo precisare questa cosa, abbiamo avuto modo di parlarne e abbiamo proposto al consigliere Boldrin, cioè, capendo anche un po' la provocazione, ma poi se fine a se stessa non provoca niente, di poter fare un ordine del giorno che, come dire, sottolinei probabilmente a nostro avviso l'esigenza di cominciare a pensare nelle scuole che ci sia l'insegnamento delle religioni, quindi che sia un tema che vada dal nostro piccolo, questo consiglio comunale, che possa, come dire, partire un input per quello, sapendo tutti i limiti e sapendo che arriverà dove arriva, ma che comunque
comunque forse l'esigenza che abbiamo è più quella di parlare di storia delle religioni, quindi di aiutare la convivenza tra le persone con la conoscenza, quindi è questo un po' il tema. Allora io ho proposto di poter fare un ordine del giorno, voglio dire abbastanza asciutto, da mandare al ministero, dove si dice guardate che forse è ora che cominciamo ad avere un'evoluzione anche in questo senso. Ecco, era solo per spiegare quello che era un po' il sentire che avevamo, e abbiamo pensato per il prossimo consiglio comunale di buttare giù una bozza. Adesso la faccio io, la fa qualcun altro, la fa Boldrini, insomma ce la passiamo e poi dopo vediamo di... Questo era un pochino il senso della cosa.
Prego, consigliere Ferraresi.
Dato stimolo del capogruppo Boldrin, e anche noi parteciperemo se potranno alla condivisione di questo tema, perché è molto importante, oltre a tutte le vicissitudini che sono già svolte in passato, purtroppo non così felici, e anche tutto il movimento che c'è di profughi di questo periodo, quindi è meglio secondo me parlarne seriamente e magari acculturarci e scoprire cose nuove anche noi come consiglieri.
Proseguiamo. Punto numero 2 all'ordine del giorno, mozione del gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio relativa a Bike to Work. Da lettura Ferraresi, prego.
Bike to Work. Premesso che Novi di Modena è un comune piccolo e medie dimensioni, senza dislivelli, che rende di per sé agevoli gli spostamenti tramite bicicletta. Un utilizzo individuale dei veicoli a motore per i tragitti casa-lavoro è fonte di sprechi economici e genera problemi ambientali per i suoi effetti negativi in termini di emissioni inquinanti, con ripercussioni sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini. Il tema della mobilità sostenibile sta diventando uno degli argomenti maggiore dibattito nell'ambito delle politiche ambientali locali, nazionali e internazionali, volte a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente derivante dalla mobilità delle persone e delle merci. La più vicina stazione fissa di monitoraggio della qualità dell'aria si trova a Carpi in via Remisina e ha visto nel solo mese di gennaio 13 sforamenti del limite per le PM10 presente nell'aria, con punte sopra i 100 microgrammi per metro cubo. Un chilogrammo di anidride carbonica ogni 7 km è l'emissione di anidride carbonica media di un'auto nel traffico urbano, mentre la bici ha un impatto di zero. Nelle distanze comprese tra 1 e 5 km la bicicletta è il mezzo più veloce, 15 km orari contro i 14 delle macchine. A livello di salubrità, andare a lavorare in bicicletta è più salutare di 3 ore di sport mensile. I ciclisti sono meno sottomessi all'inquinamento dell'aria rispetto agli automobilisti, infatti l'inquinamento si concentra a rasoterra, mentre i ciclisti sono al di sopra delle macchine e non rimangono fermi negli ingorghi. Altri vantaggi indiretti nell'utilizzo della bici sono la maggiore longevità del sistema stradale, un commercio più dinamico e migliore vivibilità della città. Considerato che le iniziative volte ad intervenire sulla mobilità, in particolare in ambito urbano, rappresentano una... rappresentano una priorità per favorire una migliore qualità della vita dei cittadini, con indiscutibili ricadute positive sull'ambiente, con il favorevole impatto che può produrre rispetto alle relazioni sociali e culturali e con la creazione di nuove opportunità di sviluppo economico a livello locale. Che il progetto pilota del Comune di Massarossa sarà finanziato con parte dei proventi contravvenzionali di cui l'articolo 208 del decreto legislativo 285 del 1992, nel pieno rispetto delle normative vigenti. L'incentivo a chilometro di Massarossa, pari a 0,25 euro, con un limite massimo di 50 euro mensili, in linea con altre esperienze europee già avviate, e che ciò rappresenta di fatto il risparmio che si ottiene in termini di costi e benefici ambientali per l'intera collettività. Il progetto Bike to Work intende incentivare l'utilizzo della bicicletta per recarsi sul luogo di lavoro, sia che esso si trovi nei comuni Novi di Modena che nei comuni limitrofi. Si riconosce di primaria importanza promuovere anche l'utilizzo della bicicletta insieme al treno come strumento di miglioramento ambientale e diffusione della cultura della mobilità sostenibile, e che per tale ragione intende riconoscere l'incentivo anche a coloro i quali, recandosi a lavoro in comuni non limitrofi, utilizzano la bicicletta per recarsi alla stazione. È necessario intensificare la diffusione di una vera e propria cultura mobilità sostenibile, stimolando politiche che, anche a livello locale, siano finalizzate al coinvolgimento del maggior numero di soggetti possibile. visto che l'obiettivo principale del progetto non è quello di incrementare la percentuale di cittadini utilizzatori di bicicletta, diminuendo il numero delle auto in circolazione sul territorio e conseguentemente le emissioni di CO2, ma soprattutto quello di stimolare uno studio sui migliori percorsi casa-lavoro effettuati in bicicletta, portando persone che tipicamente non percorrono tragitti con la bicicletta a misurarsi con la mobilità sostenibile e da questo trarne valutazioni per interventi da programmare sul territorio. Solo tramite la conoscenza e abitudini degli utenti è possibile disegnare soluzioni che verranno positivamente accettate dagli utilizzatori. Con il collegato ambientale alla legge di stabilità 2016 si riconosce la bicicletta come mezzo di trasporto equiparato al mezzo pubblico per la copertura INAIL per l'infortunio in itinere. Impegniamo il sindaco e la giunta a definire un progetto pilota atteso ad incentivare l'utilizzo consapevole in sicurezza della bicicletta per spostamenti casa e lavoro e viceversa, che interesserà i cittadini residenti e dimoranti all'interno del comune di Novi di Modena. Ad inserire nel progetto un regolamento relativo bando e una voce di bilancio che incentivi economicamente l'iniziativa Bike to Work. Ad istituire, coinvolgendo associazioni interessate a mobilità ciclabile, uno staff per il monitoraggio delle attività dei soggetti ammessi al progetto mediante un'app che permetta anche l'acquisizione di dati rilevanti per la valutazione degli effetti di tale progetto sull'ambiente e sulla collettività. A discutere in commissione apposita durante la stesura del progetto e bando. Ad informare le aziende presenti nel territorio di Carpi, Fabrico Rolo e naturalmente Novi di Modena della suddetta iniziativa, così che ogni azienda si proponga di incentivare anche in modo autonomo i propri dipendenti all'utilizzo di una mobilità sostenibile per recarsi al lavoro. Alla fine del progetto, condividere le azioni necessarie per ridurre la criticità di spostamento emerse e prevederne la realizzazione, entro l'anno successivo, di almeno una di esse, per rispondere alle esigenze di sicurezza e ciclabilità. Spendo solo due parole per sintetizzare un attimo questa mozione abbastanza lunghina. Non potrebbe anche stimolare questi 0,25 euro a chilometro, ma chi va in bicicletta ovviamente non è quello che lo sprona ad andare in bicicletta, quanto è molto importante invece vedere quali sono gli itinerari preferiti o utilizzati maggiormente dai ciclisti, in modo da fare interventi mirati su dei percorsi già utilizzati ai ciclisti, quindi per rendere più sicuri e fruibili per questo tipo di spostamento. Sì. Grazie.
Grazie consigliere Boldi. Do la parola all'assessore Gasperi per la risposta, prego.
Sono molto gettonato ultimamente. Io immagino che, siccome avete citato il progetto pilota del comune di Massarosa, eventualmente abbiate appunto preso informazioni direttamente dal comune, perché insomma io proprio per confrontarmi con voi ho pensato di fare in questo modo, insomma, quindi mi sono messa in contatto con l'assessore di riferimento, che è l'assessore Stefano Natale alla mobilità, e abbiamo avuto, devo dire, una piacevole telefonata, insomma, dove abbiamo avuto modo di scambiarci informazioni, perché giustamente, così come io ho contattato lui, giustamente lui voleva conoscere lo stato del nostro comune. E gli ho chiesto appunto un po' delle specifiche su questo progetto e fondamentalmente quelle che erano appunto le motivazioni. Dunque, intanto così ci siamo confrontati sulla diversità dei due comuni in questo senso. Loro sono un comune, diciamo, che si avvicina più alle dimensioni di Mirandola, loro hanno più di 20.000 abitanti, sono sui quasi 23.000. E rispetto a noi che ne abbiamo 10.200, 10.300. Hanno, diciamo così, come chilometri quadrati, loro sono più o meno sui 70, adesso comunque dei dati, noi siamo intorno a poco più di 50, quindi c'è anche una densità abitativa molto diversa. Questa premessa lui, cioè, me l'ha chiesto anche lui, dice: ma voi come siete? Insomma, peraltro gli ho detto: per inciso siamo anche un comune terremotato, perché è ovvio che in una situazione del genere, insomma, l'abbiamo vissuto tutti, no? Strade chiuse, riaperte, ma comunque difficoltà per la presenza di cantieri, eccetera. Comunque la prima motivazione effettivamente, quindi, che lui mi ha dato è stato proprio perché per la tipicità, insomma, cioè per la conformazione del loro territorio, ovviamente la densità anche di popolazione, avevano questa problematica, cioè diciamo, la prima problematica è della loro mobilità, ma non ha nascosto anzi mi ha detto che esattamente come questi problemi ci sono stati anche proprio l'obiettivo di una anche qua di diffusione di cultura ambientale, ma anche un altro principio, che è quello di fare riprendere coscienza alle persone che movimento e sport è uguale salute. Quindi diciamo, detto queste cose, mi ha anche spiegato come il loro progetto si è evoluto, no? da dove è nato, eccetera. Loro sono grosso modo, mi ha detto più o meno, sono dai 2 anni, 2 anni e mezzo più o meno che ci stanno lavorando. Sono partiti da un lavoro con le scuole. Dice, noi siamo partiti perché coinvolgendo i ragazzi si coinvolgano le famiglie e quindi anche gli adulti. Quindi primo lavoro, hanno detto che hanno lavorato parecchio, mi ha detto a un anno abbondante, forse anche quasi 2, sulle scuole. Poi hanno coinvolto associazioni interessate all'ambiente, ma anche allo sport, quindi hanno coinvolto anche la FIAB. E ancora hanno detto, prima di poter partire abbiamo dovuto comunque realizzare delle piste ciclabili, perché ovviamente noi non ne avevamo assolutamente, e quindi non si può pensare di parlare di mobilità in bicicletta se non ci sono ovviamente la messa in sicurezza, o quantomeno anche questo, cioè questo deve essere un incentivo, non è solo questo, ma anche questo è un incentivo. Dopodiché sono passate al progetto. Quindi, come vi dicevo, poi lui mi ha detto anche, capisco che noi ci abbiamo messo circa 30.000 euro, no? Prendendoli anche da quello che appunto citavi quando hai letto. Quindi dice, capisco anche, io non avevo detto niente, ha fatto lui, dice, capisco anche che per un comune come il vostro, nella situazione attuale, 30.000 euro siano soldi, ovviamente rapportati alla nostra situazione. Quindi io, come devo dire, non è che voglio scartare completamente la proposta e l'idea che voi avete avanzato. Di sicuro è un progetto che richiede un certo tempo, va studiato e quindi io personalmente, sentendomi anche un assessore in scadenza, no? Ho una data di scadenza, posso dirvi questo, che io mi sento di prendere l'impegno sicuramente di partire con una sensibilizzazione, magari coinvolgendo associazioni sia ambientaliste che sportive, abbiamo anche noi a livello provinciale la FIAB che sta lavorando in maniera secondo me anche abbastanza egregia, guardate come stanno lavorando per la realizzazione della seconda edizione della bici staffetta che avremo il 2 giugno, ma noi stiamo già lavorando, no? Vi avevo consegnato qualche mese fa quel libricino Alfabeto Ambiente, noi abbiamo il CEAS che sta lavorando molto bene con le scuole, peraltro finanziato dall'Unione Terre d'Argine, quindi pensavo anche ad un coinvolgimento eventualmente e ad introdurre anche nelle prossime edizioni questo argomento, in modo di poter avviarlo, insomma, questo progetto. Abbiamo delle associazioni ambientaliste sul territorio, quindi diciamo sulla sensibilizzazione sicuramente e coinvolgendo più attori, cominciare anche a raccogliere dei dati per capire effettivamente, perché nel nostro territorio, che insomma, anche se abbiamo 3 centri, ma comunque a queste dimensioni, già l'utilizzo della bicicletta effettivamente avviene. E quindi diciamo che la mozione io, cioè, la respingo, ma prendo le idee che avete messo sulla mozione per muovermi in questo senso. Poi, come devo dire, il 2017 è un anno di cambiamento e io non me la sento di prendere un impegno maggiore per chi deve venire. Ci sono ancora io? Magari si continua, c'è qualcun altro che deciderà, diciamo, di questo lavoro iniziale, che cosa farne.
Grazie, assessore. Prego, consigliere Boldrin.
Per fortuna non mi ha chiamato Ferraresi, sennò... Allora, devo fare i complimenti all'assessore perché considera, insomma, ne sto parlando seriamente, cioè nel senso che comunque, avendo notato il nome del comune, è andata a sentire il comune, ha fatto le dovute valutazioni, bisogna ammettere che è stata la cosa più sensata e seria che si potesse fare. Il confronto, sì, vabbè, con il confronto, insomma, pragmatico, eccetera. Anche perché io volevo partire già, infatti, perché io sono uno sportivo un po' particolare, io faccio due discipline che sono eating e sleeping, no? Nel tempo libero. E dopo magari... No, ma sono sempre discipline comunque. E non amo molto lo sport, allora appena ho sentito parlare di sport, eccetera, e poi mi ha consolato nella mozione il fatto che si parlava da 1-5 km, no? Perché io ad esempio faccio 50 km la mattina, 50 al ritorno. Non vengo incentivato ad andare in bicicletta. D'altra parte presumo che sì, in qualche modo capisco le riflessioni dell'assessore nel dire non mi posso prendere l'impegno ora perché comunque fra poco più di un anno si tornerà al voto, eccetera. D'altra parte io spero davvero che venga preso in considerazione lo sviluppo di questa cosa con calma, perché se andiamo a parlare adesso di magari di una roba del genere, qualcuno potrebbe anche dire, insomma, i problemi sono altri, nella fattispecie anche che ci vuole il lavoro, ecco, scusi a Ferraresi, ma lei prima ha detto non mi chiamo Boldrin e gliela faccio pagare, e bisognerebbe che ci fosse tanto lavoro che la gente potesse andare tutti a lavorare in bicicletta. Adesso questa è un'osservazione, resta il fatto che comunque quando ero bimbo io mi ricordo che non c'era bisogno della mozione in consiglio comunale per andare a lavorare in bici o a scuola in bici. Adesso ci tocca fare anche queste cose, cioè, quindi apprezzo, consigliere Ferraresi, apprezzo la sua mozione, io voglio far capire. Per cui insomma capisco il discorso dell'assessore che è sensato, capisco che questa cosa anche non morirà, almeno spero. Grazie.
Bene, qualcun altro chiede la parola?
Mamma, come altro secondo me.
Se no, do la parola al consigliere per... Prego, Ferraresi.
Rispondo anche un po' a Boldrin, o a Ferraresi 2, non so come chiamarlo. E c'è scritto nell'ordine del giorno, l'obiettivo principale del progetto non è quello di incrementare la percentuale di cittadini utilizzatori della bicicletta, okay? Neanche diminuire il numero delle auto, bla bla bla, ma per soprattutto quello di stimolare uno studio sui migliori percorsi casa-lavoro. Quindi per me era già un investimento per la prossima legislatura, quindi i prossimi amministratori di questo comune. Io l'avevo vista così, l'avevo intesa così e mi sembrava di averla scritta così. E, sulla battuta dei 50 chilometri, ti dico, c'è notizia di Novellara sulla Gazzetta di Modena qualche mese fa, c'è uno che da Novellara a Modena lo fa tutti i giorni. Per me è una, no, è per dire, non era una battuta, lui ha 50 km in bicicletta, lo si capisce tutti, ragazzi, era per rispondere, perdonatemi, dato che mi ha attaccato. E per cui, comunque, beh, per me era un eroe, comunque vabbè. E sono d'accordo anche con Boldrin nel fatto che, e l'ho anche detto nel commentare dopo questo ordine del giorno, che uno che va in bicicletta non è stimolato da questi 25 centesimi a chilometro, lo fa molto per sua passione o comunque per qualcosa che lo spinge all'infuori dei soldi che potrebbe ricevere. E sì, ovvero poi dice per carità. Cioè, quindi, ripeto, il nocciolo della cosa appunto è capire la conoscenza e abitudine degli utenti, è possibile disegnare soluzioni che verranno positivamente accettate dagli utilizzatori, quindi ottimizzare e copiare i loro movimenti per capire e mirare meglio dove andare a fare gli investimenti, per non fare investimenti tra virgolette sbagliati o poco oculati. Questa vuole essere la cosa. Non dava tempistiche molto brevi o cose del genere, poteva essere già un impegno per la prossima amministrazione che incentivavamo anche loro a continuare, magari a prendere in mano questo, perché la mobilità sostenibile, con tutti i problemi che abbiamo di inquinamento, di traffico e cose del genere, e anche secondo me di cultura che dovremo purtroppo, che abbiamo perso e che dovremmo un attimo riprendere, e anche fare spostamenti, che sia bike to work o anche se andare a prendere il pane, faccio un esempio, che il 90% aumenti usa l'automobile per fare anche 200 metri, è più o meno questa cosa qua. Ben venga quello che ha detto lei, che ha preso l'impegno di fare cultura da bicicletta o anche andare a piedi, tra virgolette, e tutto questo qua, ben venga. Questo vuole essere un stimolo anche per l'amministrazione futura. Questo era come l'ho presentato, cosa intendevo presentare in questo modo qua.
Prego, consigliere Fabbri.
Sì, anch'io ho l'impressione che sia, diciamo, da cogliere nello spirito e capire quello che in effetti può essere diciamo applicabile magari anche a breve senza un grosso impatto per il nostro comune. Penso che una riflessione sui percorsi che si possono fare in bicicletta sia interessante. Questo è un punto in effetti che anche l'assessore ha evidenziato, perché mi diceva che l'altro assessore con cui si è confrontato aveva proprio iniziato dal punto di vista di dire: ma non abbiamo le piste ciclabili, dove le andiamo a fare? Quindi a volte non ci si pensa, ma in effetti i collegamenti oltre che per diciamo altre destinazioni, quelle verso i luoghi di lavoro, potrebbero essere comunque riflessioni che non so come quanto possono essere inseriti nel prossimo PSC, cioè di sapere dove possono essere per nuovi delle vie ciclabili da progettare, nel senso di analizzare per quando poi ci saranno le risorse. Il tema risorse viene sempre fuori, a Novi fondamentalmente qui, Novi capoluogo, abbiamo due piste ciclabili, una in effetti costeggiando la provinciale dà senso perché comunque porta verso la zona industriale, poi quell'altra invece in una zona diciamo che non collega luoghi di lavoro ma collega verso il centro. Quindi può essere forse questo il primo tema che mi viene da dire, che può essere colto in prospettiva, come diceva l'assessore, pensando che magari là dentro ci mettiamo una riflessione anche su dove un domani si potranno fare queste piste ciclabili. È chiaro che Novi è una realtà molto ridotta, i percorsi comunque fondamentalmente non sono tanti che collegano verso i luoghi dove ci sono delle fabbriche, quindi penso che in qualche modo posso capire la riflessione che è stata fatta, di dire comunque iniziamo un ragionamento, poi avremo bisogno di tempi e risorse, ma non per il progetto in sé, che in effetti non richiede grossi capitali, perché richiede più che altro uno studio, che secondo me, penso così, possa avere senso collegarlo al prossimo PSC per pensare ai percorsi anche perché un domani possono diventare effettivamente piste ciclabili.
Grazie consigliere. Mi spegne poi il microfono. Do la parola al sindaco. Prego.
Ma io volevo riallacciarmi un attimo alle osservazioni che faceva il consigliere Fabbri. Come sappiamo tutti, il PSC è uno strumento urbanistico molto partecipato. C'è una fase importante di percorso del PSC che coinvolge i cittadini, le associazioni, le istanze comunque dei territori. Quindi credo che se ci sono delle opportunità legate naturalmente, come giustamente diceva il consigliere, a future risorse finanziarie, il PSC è senz'altro il momento in cui dal punto di vista urbanistico, territoriale e di scenario è il momento in cui si delineano gli interventi che nel tempo ogni comune, in questo caso il nostro, andrà ad effettuare su tanti aspetti, compreso la viabilità, la mobilità, le piste ciclabili. Quindi sicuramente questo è un tema legato al PSC, che è lo strumento che ci vogliamo dare, per cui su questo siamo assolutamente d'accordo.
L'altra osservazione che volevo fare è sulla, un po' a seguito delle cose che diceva l'assessore, il vice sindaco, questa mozione, come dire, nell'ultima parte, l'impegno sindaco e giunta, ecco, devo dire che è un po' pesante, ecco, lasciatemela definire in questo modo qui, è molto pesante, in particolare se rivolta a un'amministrazione che tra un anno comunque scade, perché a parte che un impegno di questo genere lo prende secondo me chi governa, nel senso che decide se è in grado di assumersi un impegno così. È rivolto a un'amministrazione che sta scadendo, effettivamente è poco, come dire, ha poca coerenza rispetto alla durata dell'amministrazione. L'impegno che ha preso l'assessore è l'impegno naturalmente di questa amministrazione, non l'ha preso da sola, quindi sul cominciare a discuterne all'interno di stanze che possono avere interesse perché hanno sono associazioni che hanno quel tipo di, come dire, di mission in un certo modo, senz'altro lo assumiamo. L'articolato che è contenuto in questa mozione, come ripeto, è talmente così impegnativo che sembra più un'azione di governo che di una mozione di opposizione, ma questa è una mia osservazione, perché insomma credo che non sia fattibile sicuramente l'ultimo anno di legislatura, quindi questo è quello che noi pensiamo.
Violi, prego, consigliere Violi.
Diciamo che noi come primo punto importante abbiamo messo a definire un progetto pilota teso a incentivare l'utilizzo consapevole. Quello è sicuramente il punto più impegnativo, perché gli altri, ad inserire nel progetto, a istituire coinvolgendo le associazioni, a discuterne in commissione, a informare le aziende nel territorio, non lo vedo poi così politicamente impegnativo, cioè questo è un impegno sociale più che un impegno politico. Noi sinceramente non vedevamo un progetto faraonico, vediamo più che altro un progetto di intenti. Sul progetto di intenti a incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto non inquinanti, su questo penso che comunque in qualsiasi amministrazione che possa essere eletta in futuro, penso che sia ampiamente condivisibile, soprattutto tenuto conto che almeno due dei tre centri abitati hanno dei grossi flussi di traffico nelle ore di punta, perché sicuramente la provinciale per Mantova e la via Chiesa a Rovereto, che è la provinciale della Pioppa, hanno flussi di traffico decisamente importanti nelle ore di punta, sono una macchina dietro l'altra nelle due direzioni, però spesso bisogna anche dire che ci sono molti nostri concittadini che portano i bambini all'asilo in macchina, li vanno a prendere a mezzogiorno, vanno alla coppa in macchina per uscire con una sportina col pane, cioè queste sono cose, abitudini che con un po' di campagne nelle scuole, perché poi i bambini in questo, se vengono coinvolti, poi dopo cominciano a punzecchiare i genitori, parlo per esperienza ovviamente, cominciano a punzecchiare i genitori in merito a certi comportamenti per i quali magari uno non se ne rende neanche conto, l'abitudine è essere sempre di corsa. Era questo che noi intendevamo. È chiaro che questo non è sicuramente un progetto che impegna decine di migliaia di euro, almeno nella stesura o nella partenza del progetto, questo non si discute, quindi sono un po' perplesso da questa risposta.
Grazie consigliere Violi, possiamo passare alla dichiarazione di voto, se qualcuno non mi chiede più la parola. Prego Boldrin.
No, il mio voto sarà di astensione, non voto mica contro una roba del genere. Ha detto un'osservazione, una cosa del genere, comunque il resto dell'idea che si è appena detto andrebbe magari vista su area vasta, nel senso che comunque, no, non sto scherzando, mi è venuto in mente quando sono andato a Riva del Garda anni addietro, ho preso la bici con mia moglie, abbiamo abbiamo avuto un sistema di piste ciclabili efficace, dove uno può, qui da noi è un po' più, come dire, c'è un limite. Quindi io propongo che, secondo me, in una terra d'argine una cosa del genere, no, va bene. Okay. Comunque, la mia astensione, il voto contrario, neppure favorevole per i dettagli, ma va bene così, grazie.
Altre dichiarazioni di voto? Prego, Ferraresi.
Ovviamente noi siamo favorevoli all'ordine del giorno presentato. Un piccolo inciso su quanto all'ultima cosa detta da Boldrini, che è importante, e non ce l'hanno approvato, come non ce l'hanno passato in Unione come ordine del giorno. Infatti siamo presentati in tutti i comuni in modo poi da fare quello che dicevi te, e per quello in Unione non ce l'hanno preso, perché non è compito dell'Unione trattare questi temi.
Bene, passiamo quindi alla votazione. Vado a leggere punto 2 dell'ordine del giorno, mozione del gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio relativa a Bike to Work. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? La mozione viene respinta con il voto del centro-sinistra con 9, si sono astenuti gruppo consigliare progetto comune, alternativa per Novi lista civica, a favore Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Passiamo al punto numero 3.
Posso chiedere al segretario se possiamo integrare la scaletta all'ordine del giorno con un altro ordine del giorno che era già stato discusso in conferenza, comunque dei capigruppo. Ed è l'ordine del giorno sui fatti che sono avvenuti il primo marzo sul comune. Non so se deve. È l'ordine del giorno. È un ordine del giorno che è stato inviato, ma che era in ritardo data la conferenza dei capigruppo che era la sera stessa del primo marzo.
Confermo che in conferenza di capigruppo c'erano date disponibilità di presentarlo già in questo consiglio comunale, ovviamente se c'era tempo, avevano già dato disponibilità. Infatti non ho capito perché non c'era, però vabbè, non so cosa sia successo. Comunque, comunque disponibilità da parte delle opposizioni, spero di parlare per tutti, c'era senza problemi, ovviamente vedendo il problema.
Giuridicamente grosso. Non si potrebbe fare, e vi dico perché non è presente tutto il consiglio comunale. Quindi l'integrazione dell'ordine del giorno avvengono su mozioni e ordine del giorno limitatamente a, come avete fatto voi, punti che sono già iscritti e ai quali la mozione è collegata. Però l'integrazione dell'ordine del giorno con punti che proprio non c'entrano può essere fatta esclusivamente se è presente tutto il plenum del Consiglio, perché così tutto il Consiglio è d'accordo fondamentalmente. Poi si tratta di un ordine del giorno, i contenuti sono molto particolari, valutate voi, cioè io non, certamente non, però vi devo dire che tecnicamente ha questo tipo di
non so, di, chiediamo di, all'opposizione di se è d'accordo, ecco. a darne lettura e alla...
Si conferma quello che ha detto il consigliere Ferraresi in conferenza capigruppo, non essendoci ancora il testo ci eravamo già messi a disposizione per poterlo comunque inserire. Poi
no, ma se siete tutti d'accordo io non è mi oppongo. Mm-hmm. No. Vi voglio dire tecnicamente, come diceva lei, visti i contenuti particolari che
ne do lettura, quindi.
Non si può mettere i voti o cioè per, lei ha detto giuridicamente non si può, cioè io sono d'accordo come capogruppo, sia chiaro, però tecnicamente dopo è una cosa che è attaccabile o no? Perché lo so,
io quello che vi voglio dire, beh, il testo l'avete letto,
che sia chiaro, non può diventare un'abitudine, ecco, questo nel senso,
tutto
che
molto chiaro.
L'integrazione dell'ordine del giorno avviene se tutto il consiglio comunale è presente e accetta di integrare l'ordine del giorno. qui abbiamo delle assenze, quindi in teoria uno potrebbe dire: io non sapevo che in quella seduta sarebbe stato trattato quell'argomento, quindi io lo devo sapere prima, non lo posso sapere dopo.
Uno potrebbe dichiararlo nullo.
Perché invece il regolamento ammette le mozioni e gli ordini del giorno anche presentati dopo? Perché sono collegati argomento che è iscritto all'ordine del giorno. Poi questo, ripeto, è un ordine del giorno molto particolare, contenuti particolari, certo. Non impegna in termini di spesa, mettiamocele,
diciamo,
tutte.
Che è un po' anomalo,
è
anomalo. E quindi, se voi siete tutti come d'accordo, personalmente io non però ci tenevo, perché vorrei evitare che poi venisse usata come precedente per
è stato molto chiaro. Ci tenevo
iniziative, ecco, volevo
sì,
dire questo.
Vista l'eccezionalità del caso, allora.
Esatto,
okay, è chiaro, tutto chiaro, grazie dottoressa.
Ne do lettura adesso?
Okay.
Ordine del giorno: condanna l'atteggiamento intimidatorio inscenato dal segretario nazionale della Lega Nord. Considerato che il giorno 1 marzo il segretario nazionale della Lega Nord, in visita nei comuni terremotati, giunto a Novi in piazza 1 maggio, luogo di incontro indicato alle autorità competenti, si è successivamente recato, accompagnato da cittadini, in corteo non annunciato, come invece previsto dalla normativa, presso l'abitazione del sindaco di Novi di Modena, Luisa Turci. Qui giunto, alla presenza della stampa, ha inscenato un teatrino mediatico facendo riprendere senza autorizzazione la residenza privata del sindaco, nella quale erano presenti soli familiari. Visto che il sindaco nello stesso momento si trovava al lavoro presso la sede municipale, totalmente a disposizione per un eventuale confronto sui temi della ricostruzione. Visto che, recandosi presso l'abitazione privata del sindaco, il segretario nazionale della Lega Nord, Matteo Salvini, ha palesemente dimostrato di non essere interessato ad alcun confronto, bensì ad un demagogico monologo unicamente teso alla ricerca di un facile consenso, visto che l'atteggiamento intimidatorio ed istigatorio attuato non è tollerabile per un ruolo politico ed istituzionale, che Matteo Salvini, in quanto segretario nazionale della Lega Nord ed europarlamentare, ricopre, impegna le forze politiche presenti in Consiglio Comunale a dissociarsi pubblicamente da quanto accaduto ed a respingere ogni forma di intimidazione nei confronti di qualsiasi cittadino. Le forze politiche del Consiglio Comunale. Non penso che ci sia da aggiungere altro.
Prego, consigliere Fabbri.
Sì, ma molto brevemente, visto che impegna le forze politiche ad esprimersi, noi nell'immediato di nostra iniziativa, anche prima di votare questo del giorno, siamo intervenuti congiuntamente tutte le opposizioni con un comunicato stampa, penso anche nei giorni seguenti, magari negli incontri con i cittadini, a portare avanti questo che è la nostra posizione sul fatto che comunque non sia stata un'azione che poteva essere accettabile. Quindi in questo senso ribadisco solo che quanto richiesto in realtà è stato fatto fin dal momento immediato.
Sì. Quindi sì, lo mettiamo ai voti, chi è a favore alzi la mano. Direi in questo caso l'unanimità.
Io mi astengo perché mi sembra opportuno.
Sì. L'astensione della Luisa Turci. Allora, ripartiamo dal punto numero 3. Ratifica delibere di giunta comunale numero 14 del 22 febbraio 2016 e numero 19 del 29 febbraio 2016, aventi entrambe ad oggetto modifica di bilancio di previsione 2016-2018. La parola al sindaco, prego.
Allora, la prima delibera di variazione si riferisce a 22.050 euro che saranno una partita di giro perché dobbiamo predisporre la votazione del referendum di aprile sulle trivellazioni, quindi i comuni anticipano i costi, poi dopo lo Stato li restituisce, quindi qui diventerà un giro conto. L'altra variazione invece sono i lavori in urgenza che dobbiamo fare nella parte esterna del polo artistico culturale, quindi parcheggi, la sistemazione della parte esterna, per questi ci sono una serie di piccole variazioni per un totale di 75.200 euro che vengono fatti in urgenza andando in diminuzione degli oneri per le spese di manutenzione. Quando saremo a chiusura del bilancio consuntivo del 2015 andremo a rimettere a posto tutte queste somme, perché le facciamo questa variazione per l'urgenza di intervento. A chiusura di bilancio in aprile, che andremo a fare il consuntivo, rimetteremo tutte queste somme al loro posto, perché comunque l'abbiamo già previsto nel bilancio. È un giro tecnico perché adesso dobbiamo farlo in urgenza, perché andremo, come sapete, all'inaugurazione del PAC il 29 di maggio, quindi abbiamo necessità di fare gli interventi. Quindi le variazioni per il totale che vi dicevo sono: adeguamento, una diminuzione delle spese per l'adeguamento delle linee esistenti per il miglioramento ed efficienza impianti e riduzione dei consumi per 5.000 euro, manutenzione manti stradali 5.000, miglioramento e conservazione segnaletica stradale 10.000 euro, oneri di urbanizzazione 7.000, manutenzione straordinaria 7.000, oneri di urbanizzazione 10.000, manutenzione strade da 40 a 20, quindi 20.000, manutenzione impianti da 27 a 15, 12.000 euro. Con questi importi sistemiamo l'area esterna già prevista nel bilancio 2016, poi andiamo a riposizionare tutti gli importi a chiusura del bilancio con la ricognizione successiva.
Do la parola ai consiglieri. Due secondi di pensamento.
Sì, sì, sì. Una ratifica di
una ratifica delibera di giunta.
Non è una comunicazione del prelievo da fondo di riserva.
No,
è proprio una ratifica.
Sì, sì, c'è nell'ordine del giorno. Vabbè, io non lo so se non c'era, non sono io che faccio gli invii, per me c'era tutto da quello che risulta a me. Aspettate che ci guardo, ma francamente non sono.
Io non me lo so.
No, ma non c'è. Confermo che non l'ha mandata, adesso domani, se dice domani, comunque non c'è, controllato.
Perché vengono inviate le delibere?
Sì, esatto. Allora, è nell'ordine del giorno, ho controllato anch'io, io mi scuso per conto terzi perché è così, e poi dopo domani facciamo. Va bene.
O meglio, l'unica cosa che vi posso dire è che io, come sapete, vengo qui in questo momento, sostituisco anche la dottoressa Mussini, quindi io vengo qui il mercoledì mattina. Magari è successo che l'ho firmata e loro poi avevano
inviata.
Già mandato via il materiale e non l'hanno. Potrebbe essere questa una spiegazione,
sì,
ecco.
Perché generalmente 4 anni
però. Me ne scuso, cioè non, secondo me è scappata come proprio testo.
La Salardi manda generalmente le via mail e le delibere del termine, ma quella manca.
Mi dispiace.
Prego, consigliere Boldrin.
Sono pubblicate nell'albo pretorio. Allora va bene. Cioè, voglio dire, anche se non ce le mandano a noi, ai capigruppi ce le devono mandare. Però se non è pubblicata nell'albo pretorio non possiamo mica votarla, perché non va bene. Ma se è pubblicata nell'albo pretorio, assolutamente sì. No, dopo andiamo tutti in galera qua perché abbiamo fatto, ok, tutto questo, solo per questo, non per altro. A me non è che mi interessa più di tanto. che qualcuno trova il vizio di forma e dice che uno di nuovi salta, ha tenuto nascosti i soldi per il referendum, no? Tutta questa roba è qua. Ok, grazie.
Se nessuno chiede adesso sto lontano, mi sembra, la parola, possiamo passare alla votazione. Siete d'accordo? Bene. Vado a leggere ratifica delibere di giunta comunale numero 14 del 22 febbraio e numero 19 del 29 febbraio 2016, aventi entrambi ad oggetto modifica di bilancio di previsione 2016-2018. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Rivotiamo anche... Sì, anche l'immediata esecutività, quindi chi è a favore alzi la mano, chi è contrario e chi si astiene. È stato votato a favore con il voto del centro-sinistra con 9, si sono astenuti i gruppi consigliari, progetto comune, Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, Alternativa per Novi, Lista Civica. Punto numero 4. Servizio di distribuzione del gas naturale, approvazione della convenzione fra i comuni dell'ambito Modena 1 Nord, ai sensi del decreto ministeriale 226 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Allora,
un paio di cose. Una è che è stata svolta naturalmente la commissione sulla convenzione, che è una convenzione tecnica, nel senso che risponde a tutto quante sono le previsioni normative. Alla commissione era presente la dottoressa Messina, devo dire che abbiamo tenuto che fosse presente anche questa sera in consiglio comunale, in quanto se ci fossero ulteriori domande, richieste di precisazioni, la dottoressa Messina è disponibile per la risposta. Quindi io naturalmente non entrerò in alcun merito della convenzione, perché è veramente tecnica e non saprei che cosa spiegare più di quello che c'è già stato spiegato e c'è scritto. Però una cosa invece ritengo opportuno farla e darne lettura, anche se sarà oggetto di una delibera di giunta, perché la convenzione è una delibera di consiglio, mentre quello che vi andò a leggere, che è un'intesa tra i comuni dell'ambito e il comune di Modena, che è la stazione appaltante, è un ambito più politico ed esecutivo, per cui sarà oggetto di una delibera di giunta che è in corso di predisposizione e sarà uguale per tutti, come è uguale per tutti questa intesa che vado a leggere. Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intesa tra i sindaci dei comuni dell'ambito Modena 1 Nord. I sindaci dei comuni appartenenti all'ambito Modena 1 Nord, contestualmente all'approvazione da parte dei rispettivi consigli comunali della convenzione ex articolo 30 del TUEL 267 del 2000, per lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ferme restando le competenze di ordine tecnico riconosciute al comitato di monitoraggio di cui è l'articolo 11 della convenzione stessa, condividono e sottoscrivono la presente intesa, con la quale si impegnano a riunirsi entro il 19 marzo 2016 per la sottoscrizione della convenzione sopra citata e per l'individuazione dei componenti del comitato di monitoraggio. Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli enti interessati nell'assunzione delle decisioni strategiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nella convenzione stessa. Riunirsi di norma con cadenza trimestrale in sede di assemblea dei sindaci dell'ambito per vigilare sul rispetto dei tempi di raccolta e messa a disposizione da parte dei comuni delle informazioni richieste dalla stazione appaltante e o dall'advisor tecnico, articolo 4 della convenzione, nonché per aggiornare gli stessi comuni sull'andamento delle attività. Monitorare le eventuali modifiche di carattere normativo che dovessero intervenire.
esprimersi in merito ai criteri generali per l'elaborazione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento delle reti, esprimersi in merito ad eventuali proposte di modifica della convenzione, prima che le stesse vengano inviate ai comuni concedenti per l'approvazione, svolgere ogni ulteriore attività utile per l'attuazione della convenzione stessa. A tale proposito definiscono le seguenti modalità organizzative. L'assemblea dei sindaci dell'ambito, loro delegati, è presieduta dal sindaco di Modena o suo delegato. Non è previsto alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione all'assemblea da parte dei rappresentanti dei comuni. La convocazione dell'assemblea deve pervenire ai singoli comuni di norma almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione e può avvenire anche a seguito di richiesta di almeno 1/3 dei comuni concedenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei comuni concedenti, che rappresentino altresì almeno la maggioranza dei PDR, punti di riconsegna, dell'ATEM 1, calcolati sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall'AEG, dell'Agenzia per l'Energia e il Gas. Qualora si determini l'impossibilità di raggiungere la partecipazione del numero minimo dei rappresentanti dei comuni necessario ad assumere la decisione, la stessa può essere presa su formale richiesta del Comune di Modena tramite comunicazione inviata ai singoli enti con posta elettronica certificata nel rispetto della maggioranza sopraindicata. I comuni dell'ambito sono Bastiglia, Buonporto, Campogagliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Cesario sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sant'Agata Bolognese e Soliera.
Do la possibilità di lettura della mozione presentata da Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, consigliere Violi.
Allora, revisione, assegnazione, stazione appaltante, gara del gas. Visto che gli adempimenti prescritti dalle norme di legge in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale riportate all'interno del decreto ministeriale 226/2011, non contemplano la peculiarità del nostro ambito Modena 1 Nord, considerato che, sempre lo stesso decreto 226 del 2011, articolo 2, in merito all'individuazione della stazione appaltante, stabilisce diversi soggetti abili a gestire la gara, nel particolare il comune capoluogo di provincia, una società di patrimonio delle reti ove presente, un comune capofila, la provincia, altro soggetto, già istituito. Evidenziato che se l'articolo 2 del decreto ministeriale sopradetto identifica in maniera univoca il comune di Modena come ente a cui affidare il compito di stazione appaltante, è evidente che esso non possa svolgere questo ruolo in quanto socio di uno dei potenziali candidati alla gara. Nella sua condizione di socio di ERA, Comune di Modena si troverà in una palese condizione di conflitto di interessi nel momento in cui dovesse svolgere qualsiasi operazione di governo della gara, dalla scrittura del bando ad eventuali trattative contrattuali. È evidente che tale situazione sarà difficilmente difendibile da ricorsi legali e ciò immancabilmente porterà a dilungarsi della procedura. Si propone di non votare la proposta di convenzione servizio di distribuzione del gas naturale, approvazione della convenzione fra i comuni dell'ambito Modena 1 Nord, ai sensi del decreto ministeriale 226/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e in alternativa verificare se gli altri comuni dell'ambito territoriale Modena 1 Nord concordano nell'affidare il ruolo di stazione appaltante a un soggetto terzo scelto fra quelli contemplati dal decreto ministeriale. Grazie.
Ridò la parola al sindaco, prego.
Scusate, mi sono dimenticata, nella convenzione così come l'avete avuta è stato è stato fatto un aggiornamento rispetto alla proroga che è stata approvata nel mille proroghe. Quindi dopo a pagina 2, dopo il considerato che, gliela stai facendo, si aggiunge allora: in considerazione delle intervenute proroghe dei termini di cui al decreto legislativo 9 agosto 2013 numero 98, il termine per la pubblicazione del bando di gara per la distribuzione del gas naturale nell'ambito Modena 1 Nord è stato prorogato al giorno 11 marzo 2017. Si aggiunge: e da ultimo, con il decreto legge 210 del 30/12/2015, convertito nella legge 25 febbraio 2016 numero 21, è stato prorogato all'11 aprile 2018. Questa è l'integrazione che prende in carico nella convenzione l'ultima proroga.
La parola ai consiglieri.
Io le devi chiedere un chiarimento?
Sì,
per
no,
un chiarimento,
più
sì.
Che altro non sposta assolutamente il problema della stazione appaltante. Ok, grazie.
Qualcuno intende prendere la parola? Molto sottovoce. Intanto che l'ho in mente, poi mi vorrebbe l'originale di quella, no, di quello, sì, da mettere agli atti, sì, l'originale sì, poi le copie.
Prego. Allora, un piccolo chiarimento tecnico rispetto alle indicazioni contenute nella mozione. Allora, prima cosa, mi viene da constatare che se un decreto ministeriale individua in modo puntuale il comune capoluogo di provincia come soggetto deputato a fare da stazione appaltante, va da sé che non esiste comune capoluogo di provincia che nel fare la stazione appaltante non abbia un soggetto tra virgolette di riferimento. Quindi diciamo che il tema conflitto di interessi non può essere un tema che viene voglio dire, anche altri capoluoghi di provincia fanno da stazioni appaltanti, sono soci di altri organismi, di altri enti, di altri soggetti, e non è detto che nell'ambito della stessa provincia tutti gli altri comuni che fanno parte dell'ambito facciano parte necessariamente dello stesso soggetto. Quindi il tema conflitto di interessi è un tema che evidentemente, intuisco io, il decreto ministeriale si è posto e al quale ha già dato sostanzialmente risposta andando ad individuare questo soggetto. Per quanto riguarda le alternative, società di patrimonio delle reti non esiste, quindi è un'alternativa non percorribile. Un altro comune capofila avrebbe probabilmente gli stessi problemi, se questa è la visione, avrebbe gli stessi problemi del comune capoluogo di provincia, in quanto ovviamente socio di un altro soggetto, mi verrebbe da banalizzare. Voglio dire, l'altro comune importante della provincia di Modena è Carpi è socio di AIMAG, si potrebbe ribaltare lo stesso tipo di valutazione, e quindi diciamo che se dovessimo andare in quell'ottica, in quella filosofia, avremmo già escluso di fatto il comune capoluogo, ma di fatto anche gli altri comuni, perché si ritroverebbero nella stessa situazione. Per quanto concerne la provincia, da un punto di vista squisitamente tecnico-giuridico, faccio notare due cose. La prima è che quando questo DM, che è del 2011, individuò come possibile alternativa alla provincia, le province erano un ente molto diverso da oggi, cioè è chiaro che non c'era stata la riforma, il riordine istituzionale, che ha fatto diventare le province un ente di secondo grado, con una governance di fatto affidata agli stessi sindaci, no? O comunque rappresentanti dei comuni. Quindi diciamo che questo soggetto ha cambiato profondamente la propria natura, oltre che l'assetto delle proprie competenze. Quindi oggi diciamo che questo richiamo alla provincia, seppure da un punto di vista proprio puro, formale, esiste, c'è ancora, c'è nella legge di riordino che la provincia può fungere sulla base di specifiche convenzioni da stazione appaltante, ma risponde a un'altra filosofia. Oggi diciamo che nell'ottica conflitto di interessi la provincia del 2011 non è quella del 2016, cioè siamo di fronte a un soggetto profondamente diverso. Quindi mi viene da dire che di questo panorama, posto che l'altro soggetto già istituito non si è mai capito che cosa volesse dire, e questo ve lo dico per gli approfondimenti che ho dovuto fare in altri contesti, diciamo che di queste alternative di fatto di praticabili in quest'ottica non ce n'è nessuna, mentre c'è un'indicazione puntuale da parte del decreto ministeriale che dice il comune di Modena in qualità di capoluogo di provincia fa da stazione appaltante. Aggiungo, se posso ancora, un altro punto, molto velocemente, non voglio rubarvi tempo, e cioè che una stazione appaltante non è un caso che la convenzione che vi viene sottoposta abbia un contenuto tecnico, che siano previsti organismi tecnici, perché una stazione appaltante ha come confine operativo e come faro le norme. Quindi non è che in sede di gara si possono andare, cioè voglio dire, c'è un impianto normativo che peraltro in questa materia è molto 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 puntuale e articolato, cioè l'autorità in questa materia ha, direi ormai, indicato tutto: schema tipo di contratto di servizio, modalità degli ammortamenti, come va strutturato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come vanno strutturati i parametri. Quindi, cioè, stiamo parlando non di una stiamo parlando di una gara, quindi di un atto dove il confine è dato dalle norme, in questo caso, ripeto, da norme fra l'altro molto puntuali e molto stringenti. Non un caso che la convenzione si occupi del profilo tecnico e, aggiungo, lo avevo già detto in commissione, abbia deciso di accompagnare alla stazione appaltante un comitato, una cabina di regia, un comitato di monitoraggio composto solo da tecnici che andranno ad avvallare tutto, dalla scelta dell'advisor all'attività di monitoraggio dell'advisor alla validazione degli atti di gara. Quindi ritengo che, insomma, questi aspetti dovessero essere evidenziati.
Grazie dottoressa Messina. Prego, Fabri mi aveva chiesto.
Sì, in realtà la dottoressa Messina ha dato già la risposta, nel senso che avrei premesso che comunque in commissione, per quanto possibile, ci ha dato indicazioni sia generali che specifiche su quello che prevede la convenzione, ci ha rassicurato su quella che è la normativa di riferimento, ci rimaneva qualche dubbio legato alla mozione di Uniti per Novi Roberto Sant'Antonio sul fatto che potesse esserci questa interpretazione sul conflitto di interesse. Mi ha comunque anticipato, quindi in realtà avrei chiesto quello che lei ha appena detto, quindi comunque noi la viviamo come una fase tecnica, pur con tutte le attenzioni di chi comunque ha spinto in una direzione che ci porterà a votare anche il seguente ordine del giorno, quindi pur spingendo in quella direzione, questa parte, anche da altre conferme che ho avuto, la vivo come una, diciamo, un passaggio tecnico su cui comunque l'approfondimento totale complessivo lo può avere solo la dottoressa, che ha questa esperienza anche in altri comuni. Quindi su questa base comunque noi siamo orientati a esprimerci su un'astensione su quello che è un passaggio che a nostro modo di vedere non ha poi valenza politica, al contrario magari di quello che andiamo a votare dopo.
Consigliere Ferraresi.
Grazie Presidente. Iniziamo col dire che sì, già questa gara del gas è stata rimandata 3.000 volte, c'è sempre uno stato confusionale, è complicata già di per sé, come ne parlavamo in commissione, nel riuscire a stabilire e a capire come dovrebbe essere valutato tutte le reti, la valutazione degli investimenti, insomma sarà difficile poi anche lo svolgimento dopo della gara in sé. E mi è piaciuto l'intervento da Messina, che appunto evidenzia come questo decreto ministeriale comunque sia nato già questo male, perché dicendo che possiamo scegliere su più soggetti abili a gestire la gara, su 1, 2, 3, 4, 5, su 5 ce n'è uno. Cioè, quindi è un mezzo disastro questo decreto ministeriale, perché ad oggi, nel nostro caso, praticamente non possiamo scegliere nessun altro se non quella di provincia. E ho fatto una domanda specifica in commissione in cui ho chiesto: ma è proprio obbligatorio il capoluogo di provincia? Mi è stato risposto, molto consigliato, e se è proprio un caso molto cioè, spiegato molto bene, per cui non venga affidato a lui. Però mi sembra aver intuito così in commissione quando l'ho chiesto. E approfondendo con persone ovviamente molto più competenti di me, mi hanno sottolineato, proposto come altro soggetto già istituito, poi mi rifaccio sempre alla Messina, la Camera di Commercio, che eventualmente potrebbe gestire questo mi è stato detto, come appunto come diceva lei, altri soggetti già istituiti è difficile trovarli, eventualmente mi è stato sottolineato questa cosa qua.
Sì, prego, dottoressa.
Allora, forse non mi... Allora, io in commissione mi è stato detto: il comune di Modena, stazione appaltante, ci sono delle alternative? Ho risposto: il comune di Modena è considerato la scelta da questo decreto ministeriale, che poi dice, potreste valutare, ma bisogna che lo motiviate, queste altre alternative. Faccio un esempio: società patrimoniale, se esistente, nella provincia di Reggio Emilia esiste. Quindi non è vero che questo decreto ministeriale non contemplava contemplava ipotesi già ab origine non possibili o non verificabili, perché nella provincia di Reggio Emilia la patrimoniale delle reti esiste, ciò nonostante la scelta dei comuni si è mantenuta e si è confermata in capo al comune di Reggio Emilia come stazione appaltante. Quindi l'ipotesi, diciamo, patrimoniale è un'ipotesi che non abbiamo per il nostro ambito, ma che altri potrebbero avere. Altro comune capofila è un'ipotesi che è stata contemplata, soprattutto, e il DM non poteva non contemplarla, per quegli ambiti che al loro interno non hanno il comune capoluogo di provincia. Quindi il comune capofila doveva essere previsto, perché ci sono ambiti territoriali dove il comune capoluogo di provincia non c'è, quindi la stazione appaltante non la può fare, cioè oggettivamente non manca questo riferimento. Per quanto riguarda le province, penso di essere stata chiara. Nel 2011 era logico che venisse individuata la provincia come possibile opzione. Peccato che gli abbiamo cambiato pelle, e quindi il decreto è del 2011, non è che era sbagliato il decreto del 2011, il decreto del 2011 non poteva prevedere il riordino istituzionale, è arrivato prima. Confermo sull'altro soggetto istituito, per la mia modestissima esperienza, io ho visto che questa ipotesi, primo, non nessuno ha capito a cosa si facesse riferimento, non mi pare, ripeto per la mia però modesta esperienza, che nessuno l'abbia presa in esame come ipotesi. Devo dire che sulla Camera di Commercio mi permetto di, diciamo, esprimere qualche perplessità sul fatto che sia in grado di gestire una gara di questa portata e che abbia una competenza per gestire una gara di questa portata, insomma, con le competenze anche che richiede. Però
Do la parola al sindaco, prego.
Ma solo così un paio di riflessioni su questa mozione. Io credo di aver capito abbastanza bene la spiegazione della dottoressa Messina. Voglio fare un esempio così a proposito di un eventuale conflitto di interessi o di quello che veniva detto. Il comune di Parma è stazione appaltante ed è anche all'interno di una delle aziende che erogano e che partecipano alla gara. Quindi voglio dire, io non inseguo fantasmi. Questa cosa qui posta in questi termini insegue dei fantasmi presunti di un uso ed abuso da parte della stazione appaltante della gara, come se l'essere il comune di Modena socio di ERA piuttosto che Carpi, se fosse un'altra scelta, socio di AIMA, che chissà che cosa vanno a fare. Non è così, noi siamo di fronte a una convenzione squisitamente tecnica, talmente tecnica che la parte più politica che è destinata ai comuni viene approvata, che è quell'intesa che leggevo prima, che tutti noi sindaci andiamo a leggere ai nostri rispettivi consigli comunali e che sarà oggetto di una delibera di giunta, viene normata a parte. Perché? Perché la gara è una gara europea, è una gara molto impegnativa, è vero, è una gara impegnativa, ma è tutto scritto, è una gara che impegnerà i comuni a fornire tutti i dati, perché c'è un mondo... per quanto riguarda le reti, molto, molto differenziato, quindi c'è da ricondurre tutte quelle che sono le reti dei comuni a sintesi, quindi dare tutti i dati che servono. Però non inseguiamo dei fantasmi che non esistono, perché il comune che è la stazione appaltante farà il suo dovere, il suo lavoro senza... non voglio neanche pronunciare la parola perché non mi piace nemmeno, ma lo farà in modo trasparente, lecito, legittimo e legale. Quindi mi limito a dire questo, perché trovo veramente che sia una roba che non sta né in cielo né in terra. Presumere che la stazione appaltante, che il comune di Modena, possa collocare questa gara in un modo tale da non essere trasparente, perché è socia di una delle società che parteciperanno alla gara.
Ma devono fare, si può fare una dichiarazione di voto? Quindi io chiedo se i consiglieri capigruppo vogliono farla. Prego, Ferraresi, sì.
Vedendo il mondo come va, ognuno può leggerla in un modo o nell'altro. Io penso che bisogna rispettare le idee di tutti, per cui noi la pensiamo così, la vediamo così, speriamo caldamente di sbagliarci. Vabbè, non aggiungo niente sulle... Vabbè, non aggiungo nient'altro.
Quindi possiamo passare alla votazione.
Pardon, voto ovviamente favorevole alla nostra mozione e contrari alla convenzione.
Qualcun altro? Boldrini.
Io faccio la battuta però. Noi democristiani, quando non c'è sempre la tensione, quindi mi asterrò.
Lo volete votare come emendamento o lo diamo per acquisito?
Sì.
È solo un'integrazione tecnica, però volendo si può votare anche come emendamento.
Sì. Quindi si vota così con già la variazione. Ok. Allora, passiamo alla votazione della mozione. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi è respinto con il voto del centro-sinistra con Novi l'astensione di progetto comune e alternativa per Novi lista civica a favore il gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio. Passiamo alla votazione della punto numero 4, servizio di distribuzione del gas naturale, approvazione della convenzione fra i comuni dell'ambito Modena 1 Nord, ai sensi del decreto ministeriale 226 del 2011 e successive modificazioni e integrazione. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Secondo me non ha visto.
Allora, contrari, Violi, Ferraresi, giusto?
Sì.
Astenuti, Fabbri e Boldrini.
Anche scappa la vita.
Anche la Marta, perché era di qua. Ah, ce l'avevo qua fianco, non vedevo. E quindi tre astenuti. 8 a favore, giusto? 1, 2, 3, 4, 5. 8 a favore
e due contrari.
3 astenuti, 2 contrari.
Quindi è approvata con la votazione del centro-sinistra con Novi l'astensione di progetto comune alternativa per Novi e Contrari, gruppo consigliare, Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Ah, si fa la votazione anche per l'immediata esecutività, quindi chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, anche in questo caso è votato come precedente. Si era un attimo addormentato, ma capita, è dato all'orario, va bene. Punto numero 5, patto parasociale tra i comuni soci di AIMA Gedera S.p.A., deliberazione in merito al non rinnovo del patto. La parola al sindaco, prego.
Allora, è un argomento trattato al di fuori del Consiglio Comunale negli ultimi tempi in modo, direi, trasversale. I comuni soci di AIMAG sono giunti alla conclusione che fosse opportuno andare alla disdetta dei patti parasociali con ERA. Dopo la procedura che ha visto le manifestazioni di interesse che sono pervenute, richieste pervenute ad AIMAG per una successiva valutazione sul futuro della società, tra queste appunto sono arrivate in specifico la manifestazione di interesse di ERA e aggiungo io anche quella delle fondazioni bancarie. Noi avevamo come soci di AIMAG i patti parasociali che prevedevano all'interno del Consiglio di amministrazione la rappresentanza anche del socio del 25% che era. Diciamo che per similitudine comunque, visto che lo statuto non prevede lo statuto di AIMAG la rappresentanza dei soci di minoranza da statuto, con i patti parasociali stipulati con ERA si è dato modo anche alle fondazioni bancarie, seppure non disciplinati da patti parasociali, di avere un loro rappresentante nel CDA. Poiché entrambi, sia ERA che le fondazioni, hanno presentato manifestazioni di interesse, noi disdicendo questo patto di fatto usciranno sia ERA che le fondazioni, perché è una questione di equità e anche di legittimazione delle ragioni che apportano a questa disdetta. La ragione principale è quella di avere, diciamo, la facoltà, la possibilità di decidere del futuro dell'azienda senza che ci siano coloro che hanno manifestato un interesse diciamo particolare, anche se differente, per il futuro di questa azienda, quindi si è ritenuto di andare con la disdetta dei patti parasociali. L'attuale CDA avrà durata, come previsto, fino al 30 giugno del 2016 e fino a quella data quindi rimarranno comunque all'interno i rappresentanti di entrambi, sia delle fondazioni che di ERA, dopodiché ci sarà presumibilmente la nomina di un altro CDA di emanazione esclusivamente dei soci pubblici, quindi questo è quello che succederà successivamente. Come avrete visto nel deliberato, non andiamo a rinnovare l'attuale patto parasociale, diamo al comune di Carpi entro il 31 di marzo questa deliberazione, di modo che sarà il comune di Carpi, che è il socio di maggioranza relativa, a comunicare formalmente ad ERA e poi anche alle fondazioni che non faranno più parte del CDA appunto di AIMAC. Quindi questo è quello che sostanzialmente sono le motivazioni, le ragioni, nei contenuti di questa decisione.
Allora, su questo punto va la lettura dell'emendamento di Uniti per Novi, prego.
Questo consiglio abbiamo lavorato tanto, dai. Allora, gli emendamenti che abbiamo effettuato, uno è a pagina 3, nel secondo punto, precisamente che in esito dalla disanima compiuta a direzione del patto di sindacato convenuto di non rinnovare i patti in scadenza con le fondazioni bancarie con il socio ERA S.p.A. al fine di procedere alla nomina entro il prossimo 30 giugno di nuovo consiglio di amministrazione designato pro tempore interamente dai comuni soci con il preciso mandato di evolvere il posizionamento strategico del gruppo AIMAG. Qua parte il nostro emendamento, la modifica che abbiamo effettuato, in cui dice in tutte le direzioni, dalla integrazione e fusione con altri soggetti operanti nel settore servizi pubblici locali, al mantenimento dello status quo e all'aumento del capitale sociale a parte pubblica. Questo perché aumento del capitale sociale della parte pubblica, c'è stato Piaceraima che l'aveva messo nelle sue manifestazioni di interesse, era una delle sue variabili, e per essere, non è democratici, non è la parola giusta, per essere completi, insomma, passando così, magari teniamo aperto completamente il ventaglio e poi dopo comunque se ne può sempre parlare, però non stiamo, a nostro modesto parere, a chiudere già il ventaglio sulle possibilità future. Teniamole aperte e poi ovviamente si faranno tutte le considerazioni politiche prossimamente. E il terzo punto, sempre di pagina 3, ovviamente abbiamo modificato inerente al punto prima, esattamente il punto qui dice l'interesse del mercato converge verso un modello di aggregazione che preveda tutte le direzioni prese in esame nel punto precedente. Questa quindi è semplicemente una modifica per aver modificato il punto prima. Aggiunta politica nel punto di questa... di questo patto parasociale che stiamo andando a modificare, questo è un punto intero che volevamo proporre e sarebbe che il percorso di riposizionamento strategico di AIMAG avviato con la sollecitazione delle manifestazioni di interesse debba essere avallato da un referendum consultivo in almeno metà dei comuni soci attualmente presenti in AIMAG. Questo perché quello che stiamo facendo, una rivalutazione completa dell'asset di questa multiutility molto importante di AIMA che offre dei servizi in monopolio, è una cosa molto importante che coinvolgerà il futuro di noi tutti i cittadini in tutte le cose strette necessarie, acqua, gas, rifiuti soprattutto, che sono state grosse battaglie anche su questa cosa qua e anche sull'acqua, ricordiamoci quella dei Carpi sul tubatura in amianto. Quindi ci sembra una cosa molto importante che anche i cittadini vengano coinvolti ancora di più in questa decisione, almeno in conoscenza. Questo è di stimolo per far conoscere ancora di più i cittadini e partecipare a vita politica, vedendo anche come stanno andando le votazioni generali, primarie, elezioni regionali, comunali e cose del genere. Quindi sì, è uno stimolo in più per la partecipazione alla vita sociale e al futuro del proprio territorio.
Grazie consigliere Ferraresi, do la parola al sindaco.
Ma io volevo fare una precisazione, non è queste le, cioè quello che viene proposto in questa delibera, in questa è come dire di competenza esclusiva del patto di sindacato, non sono emendabili. Cioè noi questa roba qua non è emendabile in quel modo lì, queste sono decisioni che spettano al patto di sindacato che le ha assunte, e questa è la delibera, quindi non sono emendabili. Non è facoltà di emendamento quello che è di competenza del patto di sindacato. Il patto di sindacato ci sono tutti i comuni soci, ognuno per le proprie quote, e tra l'altro all'unanimità hanno preso queste decisioni, quindi non sono emendabili. Non sono emendabili, spettano al patto di sindacato.
Per cui questa uno è vota a favore, vota contro, non è che sta
esatto,
a parlare.
Questa
giusto?
È okay. Quella che... no, lo dico perché è così. No, questa è la delibera.
È blindato un patto?
Non è blindato, è di competenza del patto di sindacato. Perché la democrazia, il patto di sindacato rappresenta ed è un patto sottoscritto da tutti i comuni soci della parte pubblica e assume le sue decisioni naturalmente o all'unanimità o a maggioranza, nel nostro caso sempre all'unanimità. Il patto di sindacato ha deliberato questa procedura, che è quella di non rinnovare, poi viene ratificata dai consigli comunali, ma non è che i consigli comunali non possono emendare le decisioni che aspettano il patto di sindacato, perché non funziona così, giusto Anna? Forse non mi sono spiegata bene. Prova a spiegarti meglio tu.
do la parola alla dottoressa.
Ci provo, io ci provo.
Altri chiarimenti, prego.
Provo con una cosa diversa, cioè il patto di sindacato è un organismo che in questo caso si è espresso. E quindi questo, il testo di questa delibera riporta semplicemente i contenuti delle decisioni già assunte dal patto di sindacato. Quindi l'emendamento non può andare a integrare queste parti dell'atto che riferiscono di decisioni assunte già da un altro soggetto e che hanno questi contenuti. Cioè non si riesce a emendare questi punti. Cioè, il testo della delibera può essere emendato in altre cose, ma non dove si limita a riportare le decisioni già assunte dal patto di sindacato, perché sono decisioni già prese con questi contenuti, quindi non è che si possono emendare. Cioè, per le prime due...
Scusate, le dice prime, anche le che la direzione
due,
del patto...
I primi due emendamenti vanno ad emendare... quello che nella delibera è, ti dico che cosa ha già esaminato e deciso il patto di sindacato, ma quello che ha già esaminato e deciso il patto di sindacato non è emendabile in un testo di delibera, perché il patto di sindacato la sua decisione l'ha presa, il Consiglio la può condividere o non condividere, ma non può emendare un testo che qualcun altro ha già assunto con questi contenuti, eh? Vedo che forse non sono riuscita a farmi capire neanche.
No, ho capito. Cioè,
è come se faccio un esempio per farmi capire. Cioè, se io qua dicessi, scordatevi il patto di sindacato, dicessi che la Regione Emilia-Romagna, chiamata a esprimere una decisione preliminare su questo punto, ha deciso questa cosa. Non è che noi possiamo emendare quello che la Regione Emilia-Romagna ha deciso, dobbiamo limitarci a prenderne atto. Cioè il patto di sindacato ha deciso questa cosa, poi si può emendare altro nel testo di questa delibera, ma non quello che un altro organo ha già deciso con quei contenuti. Non so se...
Chiaro, ok, quindi per cui... Per dire a patto sindacato, valutate anche questo? Non si può fare niente.
Scusa, per no, quanto no, riguarda questa... No, ti sto spiegando. Quello che c'è scritto qua è una decisione e non si ritorna, cioè non torna il patto di sindacato. E questa è la decisione che è stata presa. Fine.
Non mi frega niente da cosa viene fuori dai consigli comunali.
Altre cose, ma questa roba qui no. Hai capito? Perché questa l'abbiamo già
di questo atto, quindi cos'è che si può emendare?
Allora, si può emendare la delibera, ma non questo qui. Tu puoi dire che non sei d'accordo, cioè puoi dire, puoi non essere d'accordo.
Sia il comune di Carpia, tipo, a base a potere a
presentarsi. No, perché è già previsto tutto, ma ho capito, ma è così, non è così da adesso, è così.
Ritento. Allora, qui si delibera di non rinnovare l'attuale patto parasociale. È la decisione. La parte sulla quale in qualche modo voi potete dire che potreste dire la vostra è che qui si dice per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati. Nei motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati c'è anche la decisione del patto di sindacato, Allora, la decisione del patto di sindacato non si può emendare. Voi potreste dire, adesso la butto lì, stiamo parlando, di non rinnovare l'attuale patto parasociale per le cose che avete detto in narrativa, a cui aggiungiamo anche queste altre motivazioni, ma che non c'entrano con la decisione del patto di sindacato.
Cioè il dopo delibera. Praticamente, se non proprio so se dovessero ho reso, trovare,
non so se ho reso.
Se fosse un appiglio, è dalla delibera in poi. L'ha detto adesso? Come neanche.
Ma neanche il patto di sindacato, le decisioni del patto di sindacato vengono prese al patto di sindacato, non nei consigli comunali, è un altro organo. Quindi hai capito?
I consigli comunali non hanno potere.
Allora, tu
gli altri comuni
No, aspetta, il consiglio comunale dà mandato di rappresentanza al sindaco all'interno del patto di sindacato, e questa la scansione, io chiedo sempre all'Anna di correggermi se sbaglio, cioè il consiglio comunale dà mandato ai sindaci, al sindaco, di rappresentare il comune all'interno del patto di sindacato. Il consiglio comunale vota la revoca del patto parasociale e dice: il comune di Carpi deve comunicare ad ERA la revoca. Cioè sono questi passaggi qui, ma non è che il consiglio comunale intervenga a modificare le decisioni del patto di sindacato, perché i sindaci rappresentano i comuni e il consiglio comunale dà rappresentanza al sindaco. Cioè l'avevamo già fatto prima tutta questa roba qui, eh? Sì, ma tu lo puoi anche proporre, potresti anche fare così, poi dopo se ti viene votato a favore, se viene votato contro, fine, hai capito? Però non puoi mica intervenire adesso dicendo cambia le decisioni, perché la decisione del patto l'ha già presa, non si cambia mica, è questa. Ah, è così, che ti piaccia o che non ti piaccia, è così, eh.
Visto che stiamo ragionando su tutti gli scenari possibili, immaginabili, chiedo anch'io, cioè questa delibera sta girando uguale in tutti i comuni, quindi un'eventuale modifica chiedo se in qualche caso crea un intoppo al meccanismo nel momento in cui un comune sia diversa.
Allora, la delibera per la maggioranza di tutti i comuni, votano questa qui, non votano altre cose, non si aggiunge, non si toglie niente. Ma e poi dopo voglio dire, è una questione di maggioranza, noi abbiamo raggiunto una sintesi, questo è quello che viene dato in tutti i comuni e questo è quello che viene votato. Poi dopo ognuno ha il suo ruolo, cioè la maggioranza e l'opposizione, cioè non c'è bisogno che ve lo spieghi io, credo, siamo tutti grandi.
La mia domanda era leggermente diversa. Prendendo atto che immaginavo che dovesse essere una delibera preparata e votata allo stesso modo, è tecnicamente possibile che un comune anche diverso dal nostro ne modifichi una parte e questo invalida il processo, o invece è obbligatorio che sia uguale, è scritta e votata allo stesso modo?
Allora, io ti posso rispondere in questo modo, che visto che la decisione all'interno del patto di sindacato è stata assunta all'unanimità, io mi sento di dire che tutti i comuni votano questa qui, non un'altra, perché se la decisione fosse stata a maggioranza, faccio un'ipotesi, per cui ci fossero stati dei distinguo, ma anche a maggioranza, anche distinguo c'è nel regolamento del patto di sindacato cosa significa votare a maggioranza, quindi se si dovesse arrivare, questo non è successo, ma per un'altra cosa, a dover acquisire la maggioranza è maggioranza, poi, ma in questo caso specifico siamo all'interno dell'unanimità dei comuni, per cui io onestamente stasera mi sento di risponderti in questo modo, che tutti i sindaci hanno votato e quindi tutte le delibere sono uguali, fatte per tutti uguali, e queste restano.
Prego, consigliere Violi.
Immaginiamo che in qualche comune o nella maggioranza dei comuni, per qualsiasi motivo, non venga ratificato. Ma può essere possibile, è una possibilità. Teoricamente sì.
Mi stai chiedendo una non risposta, una domanda a una non domanda, perché io ho appena spiegato come è nato, cioè voglio dire, c'è un percorso politico che accompagna questa decisione, voglio essere più esplicita, c'è stato e c'è un percorso politico che ha portato i soci pubblici di AIMAG a divenire la decisione del non rinnovo dei patti parasociali, tra parentesi, mi pareva che fosse auspicato in modo trasversale, ok? Ma mettiamo da parte il trasversale. Nel momento in cui fai un percorso politico di questo genere, in teoria tutto è possibile. Nella politica normale, no, nel senso che si arriva a questa decisione e tutti i consigli comunali, le maggioranze dei consigli comunali la votano, punto. Che era, ripeto, tra l'altro politicamente voluta, ragionata anche all'interno di maggioranze che non sono monopartito. La nostra, noi governiamo PD e SEL, ci siamo arrivati insieme in un percorso, ma non solo a Novi, sono maggioranze di centrosinistra che si esprimono in tanti altri comuni, soci di AIMAG, e siamo arrivati a questa decisione, e questa è, punto. Quindi tu mi fai una, lei consigliere mi fa una domanda che non è nemmeno una domanda, io darei una risposta che non è una risposta, l'unica risposta è politica anche, perché qui ci siamo arrivati, questo è stato un percorso politico complesso, valutato e che ha portato a questa decisione unanime, per cui io non ho altro da aggiungere, cioè sulle teorie fantascientifiche non mi
perdo. Sulla fantascienza. Stiamo parlando di qualcosa, perché se per caso alla ratifica non viene ratificato, non viene ratificato. Cioè, il fatto che sia stato raggiunto un accordo parasociale e adesso noi votiamo...
Accordo parasociale, niente parasociale, è stato un accordo politico del patto di sindacato. Allora usiamo le parole come devono essere. Noi votiamo una delibera che dice che i soci pubblici di AIMAG non revocano i patti parasociali con ERA. Punto. Per cui era, così come le fondazioni, perché godevano della stessa situazione di rappresentanza, seppure nello statuto di AIMAG non è previsto che vengano rappresentate nel CDA le minoranze, ma avendo il patto parasociale con ERA dava, diciamo così, apriva la strada anche al rappresentante che c'è sempre stato delle fondazioni, con questo atto noi diciamo ad ERA che al 30 di giugno e alle fondazioni che c'è la scadenza naturale del Consiglio di amministrazione, nel CDA nuovo ci saranno solamente i soci pubblici, punto, questo è, e questo non c'è mica niente di più niente di meno. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Io vi dico che le maggioranze dei consigli comunali rappresentate all'interno dei patti parasociali voteranno questa delibera e noi la voteremo, respingeremo il vostro emendamento e voteremo questa delibera, punto. Io più di così altre parole non ne conosco per spiegare questa cosa.
Sì, passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, Fabri.
Brevissima, per chiarire che si è parlato per capire tecnicamente quello che era possibile e quello che no. Dal punto di vista politico siamo fra quelli che hanno chiesto di non rinnovare, ribadiamo che ci va bene e approviamo di non rinnovare. Quindi era soltanto perché comunque si cerca a volte di capire laddove ci sono tutti questi livelli, cosa può fare un consigliere, cosa può non fare. Quindi ribadisco il nostro voto a favore, che era quello che abbiamo chiesto anche nel nostro precedente ordine del giorno.
Grazie consigliere Fabri. Qualcun altro la dichiarazione di voto? Se no passiamo alla votazione. No, siamo... No. Allora lei deve aprire il microfono, Violi, per piacere.
Volevo solo dire che ritiriamo i primi due emendamenti, come avevo accennato prima, ma lo dico a microfono aperto a questo punto, mentre teniamo il terzo punto come valido. Grazie.
Proposta di emendamento.
Bene. Allora passiamo prima alla votazione dell'emendamento.
Esatto. No, c'è forse Boldrini?
No, non l'ha chiesto. No. Bene, allora passiamo alla votazione dell'emendamento alla delibera del patto parasociale. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Viene respinto. Con la votazione del centrosinistra con Novi si sono astenuti il gruppo consigliare Progetto Comune Alternativa per Novi Lista Civica, ha votato a favore Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Passiamo alla votazione del patto parasociale tra i comuni soci di AIMAG ed ERA S.P.A. Deliberazione in merito al non rinnovo del patto. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Anche qui l'immediata esecutività, quindi rivotiamo. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?
Marina ha votato tutto, si è a favore, contro e astenuta.
Niente.
Si è triplicata.
È votato a favore da tutti i gruppi consigliari, si sono astenuti Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Punto numero 6. Piano anticorruzione e programma della trasparenza, aggiornamento triennio 2016-2018. La parola alla dottoressa Messina.
Stasera parli. Si vuole guadagnare i suoi.
Prometto che al prossimo consiglio non dirò nulla.
No, è stata molto utile. Ci mancava pure questo.
Non ci penso proprio. Non, allora, vista l'ora, cercherò di essere anche qui un po' sintetica. Allora, siamo al secondo aggiornamento del piano anticorruzione del programma della trasparenza. Questo è relativo al triennio 2016-2018. E provo a dirvi un po' cosa è successo in quest'anno rispetto a queste tematiche. Allora, la prima cosa importante è che ANAC, con una determinazione dell'ottobre del 2015, ha aggiornato il piano nazionale. E è stato un aggiornamento anche importante, perché ANAC di fatto cosa ha fatto questo aggiornamento in seguito un po' all'esame dei piani approvati in questi primi due anni e delle cose che ha notato che insomma forse non sono andate come dovevano andare. E quindi ha dato sostanzialmente tutta una serie di nuove indicazioni, di nuovi suggerimenti agli enti, che noi abbiamo cercato ovviamente di recepire puntualmente. Per cui, come abbiamo lavorato in sede di aggiornamento a questo piano? Provo a evidenziarvi i punti più significativi. Allora, ANAC ci ha chiesto nel suo aggiornamento di essere molto attenti all'analisi del contesto sia esterno che interno in cui l'ente opera rispetto a queste tematiche. Devo dire che su questo noi, per l'analisi del contesto interno, diciamo, l'avevamo fatta nel primo piano assolutamente in linea con quanto ANAC ci chiede, e quindi confermiamo che la aggiorneremo nel 2017. Per quanto riguarda l'analisi del contesto esterno, sulla appunto falsariga di quello che chiede anche ANAC, abbiamo fatto riferimento in questo piano allo studio di fattibilità che è stato commissionato e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per l'Unione Terre d'Argine, finalizzato alla creazione di un osservatorio della legalità. Vi ricordo che in quell'occasione, nel 2015, è stata fatta un'analisi del contesto esterno molto molto puntuale e dettagliata, che ha previsto fra l'altro, vi ricordo, 400 interviste telefoniche a cittadini dei territori dell'Unione e 25 incontri invece, interviste mirate con gli stakeholder selezionati. In più, all'interno di questo studio, è stata fatta un'analisi
di quelli che sono, di quella che è la situazione del nostro territorio rispetto ai reati che più classicamente hanno a che vedere con i fenomeni corruttivi in vari settori, e sono stati raccolti, grazie anche alla collaborazione con la prefettura di Modena, tutta una serie di dati molto, molto importanti che fanno un po' la fotografia del nostro territorio su queste tematiche. Quindi diciamo che per l'analisi del contesto esterno ci siamo richiamati allo studio di fattibilità. Poi, secondo lavoro che abbiamo fatto, sono state inserite è stata inserita l'area contratti pubblici, che in parte c'era già nel piano, ma era identificata come procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. ANAC ci ha chiesto di ridenominare quest'area a rischio chiamandola area contratti pubblici, perché ci ha chiesto di andare a fare un'analisi dei processi e dei rischi in tutte le fasi in cui si articola il settore contratti pubblici, dalla programmazione alla progettazione della gara, alla selezione del contraente, alla verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, all'esecuzione del contratto, alla rendicontazione del contratto. Quindi noi abbiamo arricchito, diciamo, il nostro piano con i processi, i rischi specifici e la valutazione dei processi e dei rischi specifici sulla base di questa area che si è molto ampliata. Abbiamo inoltre inserito, sempre su indicazione di ANAC nel nuovo piano, un'area nuova a rischio che è la pianificazione urbanistica, andando a specificare sostanzialmente anche qui i processi, andare a individuare i processi più a rischio e i rischi specifici collegati a questi processi, che abbiamo come sempre valutato sotto la doppia matrice probabilità e impatto. L'esito di questa valutazione è un esito che ci dice due cose: che da un punto di vista teorico, perché la valutazione dei processi si fa su base teorica, ci sono alcuni di questi processi che noi abbiamo analizzato che hanno un livello di rischio significativo, elevato. Poi invece c'è l'analisi che abbiamo fatto sul nostro contesto, sulla nostra realtà, cioè abbiamo calato questi processi e questi rischi sulla nostra realtà. E la nostra realtà fa registrare però una situazione che, come sapete, è sostanzialmente di assenza di contenziosi, cioè noi non abbiamo contenziosi né nel settore della pianificazione né nel settore dei contratti, non abbiamo mai avuto controlli da parte della Corte dei Conti con esito negativo in questi ambiti, non abbiamo dipendenti che hanno subito condanne anche solo rinvia a giudizio, ovviamente per le tematiche, e non abbiamo neppure, perché abbiamo analizzato anche questo aspetto, diciamo che non abbiamo neanche mai avuto una presenza sulla stampa, né quella locale né tantomeno quella nazionale, legata a sospetti di fenomeni corruttivi in queste aree, cioè abbiamo fatto anche un'analisi della rassegna stampa che potesse riguardare sostanzialmente questi rischi, per cui mentre in linea teorica questi processi, alcuni di questi processi presentano un livello di rischio elevato, nel nostro contesto il livello di rischio oggettivamente è specifico e molto basso. Ciò nonostante abbiamo identificato e elaborato un pacchetto di misure molto molto articolato che riprende le cose che in questi anni abbiamo già fatto. Quindi, ad esempio, sul fronte della trasparenza abbiamo continuato a lavorare un po' sulla falsariga di quello che in questi due anni abbiamo già messo in campo. Invece abbiamo inserito tutta una serie di nuove proposte di misure per quanto riguarda sia l'area dei contratti pubblici e in misura più contenuta la pianificazione urbanistica. Di queste misure, che trovate quindi descritte poi nella parte finale del piano, con la misura proposta, le fasi per la sua attuazione, i tempi di realizzazione e chi deve presiedere ovviamente questo lavoro, insieme a cose che stiamo ripetendo negli anni perché abbiamo visto che insomma sono meritevoli di intervento, abbiamo una serie ovviamente di proposte nuove. Tra le proposte nuove ve ne segnalo due.
Allora, una l'ho un po' accennata, è quella della costituzione dell'Osservatorio della Legalità. È stato presentato un progetto alla Regione in gennaio, chiedevo conforto sul sì, tempo, in gennaio, abbiamo presentato un progetto molto articolato, progetto nuovo l'abbiamo presentato in gennaio, per ottenere un finanziamento per la costituzione di questo osservatorio che dovrebbe essere un po' la nostra sentinella sul territorio per andare proprio a raccogliere dati, sistematizzarli, leggere una serie di fenomeni. Quindi questo, diciamo che se la Regione dovesse accogliere il nostro progetto, fra l'altro siamo tra i pochi che abbiamo chiesto un contributo anche sulle spese per investimento, perché vorremmo realizzare un set di dati, una sorta di banca dati nella quale far confluire sostanzialmente tutti questi dati e permetterci di leggerli sempre in modo incrociato. Quindi questa è un'iniziativa, secondo me, che vi volevo un po' segnalare. Poi abbiamo inserito tutta una serie di, le chiamerei così, di interventi attraverso checklist, direttive, linee guida, che verranno elaborate e verranno fornite agli uffici per omogeneizzare i comportamenti. Cioè, la checklist serve di solito a dire: l'hai fatta questa cosa, spunti, e quindi in maniera semplice però dai conto del fatto che certi adempimenti li hai effettuati. E quindi ci siamo mossi anche in questo senso, quindi linee guida, checklist, cioè tutti strumenti per andare a verificare che le procedure seguano gli iter previsti sostanzialmente dalle norme. È ovvio che vi devo dire, abbiamo tenuto conto del fatto che in aprile arriva il nuovo codice degli appalti, quindi alcune di queste misure le abbiamo aggiornate al 2017 perché vorremmo evitare di fare una checklist che poi ci cambino sostanzialmente le norme e la dobbiamo due mesi dopo aggiornare o riscrivere. Sulla pianificazione abbiamo previsto un'unica misura che mi sembra però molto interessante ai fini della trasparenza. Faremo un report annuale su che cosa? Su istanze pervenute di varianti, iter di varianti che partono, specifiche, perché sono poi quelle, accordi con i privati conclusi, sottoscritti, avviati, imprese che sono coinvolte in questi percorsi, cioè rendere palese quali sono i soggetti imprenditoriali coinvolti in questi percorsi, e i piani, i permessi di costruire convenzionati, che sono sostanzialmente l'alternativa ai piani particolareggiati, ma che richiedono, nell'ambito di interventi mirati sul territorio, un convenzionamento, quindi una tutela, tra virgolette, dell'interesse pubblico attraverso questo strumento. Quindi ci sembrava interessante fare un piccolo report molto semplice, ma che permetta di dire come l'ente si è mosso, cioè cosa è arrivato, che tipo di risposte ha dato, e renderlo pubblico, insomma pubblicarlo poi sul sito in questo senso. Quindi il piano, diciamo che ha questi aspetti di novità. Nel programma della trasparenza c'è un pochino più di continuità, perché di fatto ci muoviamo come negli anni invece scorsi su alcuni temi. Formazione, e insomma sono abbastanza, diciamo, contenta di potervi dire che per due anni di seguito siamo riusciti attraverso l'Unione a formare su queste tematiche più di 700 dipendenti, quindi direi che insomma lo sforzo che è stato fatto è uno sforzo significativo. Siamo molto ben posizionati sulla bussola della trasparenza e su questa nuova metodologia che si chiama Radar Web PA, che controlla il sito internet sotto una serie di parametri, dall'accessibilità alla capacità di all'aggiornamento dei contenuti, insomma una serie di parametri. L'anno scorso abbiamo conseguito risultati molto positivi. Abbiamo mantenuto le giornate della trasparenza e vi posso preannunciare che nel 2016 le giornate della trasparenza verranno realizzate entrambe a livello di Unione. Verranno festeggiati i 10 anni dell'Unione, diciamola così, cioè quindi si farà un lavoro per fare un po' di sintesi sui primi 10 anni dell'Unione, e in aprile ci sarà l'Open Day dei servizi sociali sui quattro comuni, sui quattro territori. E, per le carte dei servizi avete visto che l'anno scorso abbiamo portato a compimento la carta dei servizi dei demografici, quest'anno in vista dell'apertura del PAC l'idea è quella di portare invece a compimento un percorso che è già partito per avere la carta dei servizi della nuova biblioteca, quindi dei servizi collegati alla nuova biblioteca. Io mi fermerei qui.
Sì. Fase chiarimenti, prego, consigliere Violi.
Allora, essendo io di così cultura aeronautica, dove io ho fatto quel mestiere per 17 anni, oltre ad essere il mio titolo di studio, non posso che essere, in ottica di risk management, assolutamente favorevole alle checklist che ho continuato a mantenere anche nei lavori successivi. L'unico problema in queste cose, per questa mia trentennale esperienza sull'argomento generico del risk management e della gestione del rischio, è proprio sul fatto che le checklist vanno bene, ma c'è un lato che non si guarda, che è la persona. Cioè, io posso fare tutto quello che voglio sui processi, posso mettere tutte le checklist, tutti i controlli che voglio. Detto questo, se la persona, perdonatemi, agisce in malafede o in maniera approssimativa, la checklist viene compilata e il controllo non l'ha fatto. Questo è assolutamente possibile e va bene. Questo però a volte lo si fa anche perché, in qualche maniera, non lo so, minacciati, sottoposto a qualche... E quindi bisognerebbe, secondo me, aggiungere, non tanto aggiungere quanto migliorare l'argomento sulla protezione del dipendente che in qualche maniera denuncia o rende pubblica una situazione. Dice, guarda, che il capo mi ha fatto spuntare la checklist, ma io i controlli non li ho fatti. Si intende solo maggiore tutela. Ricordiamo tutti quanti il caso della gestione dei rifiuti del Comune di Torino, dove Raffaello Rossi poi alla fine, nonostante tutto, nonostante avesse fatto una cosa importante, cioè fatto arrestare chi gli stava propinando una tangente per comprare un'attrezzatura inutile, alla fine poi si è stato costretto ad andarsene. È solo questo, quindi cercare di tutelare il dipendente comunale o il cittadino che si rende conto di una cosa, in parte già c'è, ma secondo me andrebbe reso un po' più corposo, cioè tutelarlo meglio.
Mi viene da dire che più che un chiarimento è un commento che lei ha fatto. Comunque, però voleva rispondere. Prego.
Allora, condivido il discorso delle checklist che sono sempre, possono essere sempre un, ho messo la crocetta. Allora, su questo le devo dire che già dall'anno scorso i controlli di regolarità amministrativa degli atti successivi sono stati mirati proprio sulle aree a rischio, cioè vengono controllati in maniera specifica alcune tipologie di atti che hanno a che fare con le aree di rischio. Quindi non c'è solo un controllo, hai messo le crocette nella checklist, hai scritto che hai fatto questa cosa, mi fai vedere che l'hai fatta, cioè un controllo nel merito, quindi non solo legato all'aspetto formale. Per dirle, l'anno scorso, nel 2015, abbiamo controllato i permessi di costruire in una certa percentuale rispetto ad alcuni parametri, gli accertamenti tributari, sotto l'aspetto dei contenuti, dei tempi, delle motivazioni, quindi non limitandosi a guardare il foglietto, ma andando a vedere effettivamente che un certo percorso fosse stato fatto. Altra sollecitazione che colgo molto importante è quella della tutela dei dipendenti. Allora, l'anno scorso, nel 2015, abbiamo adottato un atto organizzativo proprio su quanto pensiamo di mettere, abbiamo già messo in campo per tutelare la cosa più importante per la nostra cultura, mi permetto di aggiungere, e cioè l'anonimato di chi segnala. Perché l'anonimato di chi segnala è chiaro che è una garanzia ad essere molto più tra virgolette franchi nel segnalare alcune modalità. Abbiamo messo in campo sia un'attività formativa che una serie di strumenti. E le posso dire che, ovviamente senza indicare via, segnalazioni ne arrivano, quindi non pensiamo che segnalazioni non ne arrivino, le segnalazioni arrivano, e ad oggi queste modalità che abbiamo messo in campo di tutela sembrano funzionare. Ci attendiamo da ANAC che ci renda free il software che loro hanno brevettato per gestire tutta questa partita proprio a tutela, gestirla proprio informaticamente. Non vediamo l'ora che lo licenzino, perché noi addirittura ci eravamo fatti fare dal SIA un preventivo per costruirlo noi, ed era un preventivo però un po' altino, che andava oltre i 100.000 euro. Quando ANAC ha detto lo faccio io e poi ve lo metto in licenza d'uso, noi ci siamo subito fermati, che non voleva dire però che non abbiamo messo in campo altri strumenti, altre modalità, cioè quello che potevamo fare lo abbiamo già messo in campo. E va detto che, lo dicevo prima, non vuole essere, noi però siamo un po' lontani culturalmente da questa tematica della segnalazione, la viviamo sempre un po' maluccio, non in termini di controllo sociale, come no direbbero nei paesi nordici, ma purtroppo insomma con un'altra un po' filosofia, e quindi si fa un po' fatica. Però l'attenzione è massima, per cui c'è un atto organizzativo che è stato predisposto da me, ci sono una serie di misure che abbiamo messo in campo e qualche segnalazione arriva. Solo detto che arriva, non ho detto come va a finire, però qualche segnalazione arriva.
Altri consiglieri hanno bisogno di chiarimenti? Se no possiamo anche saltare la dichiarazione di voto, non lo so, vedete voi. Io allora, consiglieri, passiamo alla votazione. Vado a leggere. Punto numero 6. Piano anticorruzione, programma della trasparenza, aggiornamento triennio 2016-2018. Chi è a favore alzi la mano. Direi votato all'unanimità. Rivotiamo anche per l'immediata esecutività, quindi chi è a favore alzi la mano. Anche in questo caso è votato all'unanimità da tutti i gruppi consigliari. Io vi do la buonanotte per questo consiglio comunale e vi riaggiorno al prossimo 23 marzo.